ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Buonasera Peppe.
Se sei gela, successful fella, got himself upside, got a lot of money.
Ehi, bello, dopo tanto tempo.
I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit.
Caro Giuseppe, caro Parenzo, buonasera.
Yes, the credit's on him. Watching up the movie plays and the permeates in the country.
La Crociani, la Crociani è un'icona persona ora, lo sa?
Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country.
Allora, caro Parenzo, è iniziato il processo per mafia capitale, cosiddetto mafia capitale, ma di fronte alle aule di tribunale dove c'erano un sacco di giornalisti, come al solito, telecamere, il primo giorno, poi bisogna vedere ovviamente nei giorni a seguire, si è presentato a un certo punto il signor Povia, signor Povia, amici miei, ve lo ricordate il signor Povia, no? Quello che strimpellava le canzoni, no?
Camminati, era gay, ma adesso
no,
sta con lei.
Esatto, sì, quello là. Insomma, questo signor Povia, alla fine, che adesso ci fa due palle così sull'euro, eccetera, eccetera, cioè dice che è la causa di tutti i mali, che senza euro saremmo il paese più grandioso del mondo, saremmo un paese meraviglioso, funzionerebbe tutto meglio, persino Napoli sarebbe risollevata, forse, pazzesco, secondo il signor Povia, senza euro. Cioè, senza euro Napoli sarebbe una città meravigliosa, dove tutto funziona a meraviglia, dove magari non ci sono più le doppie file, le triple file, le quadruple file, dove la gente va in motorino col casco, dove non c'è il casino che c'è, dove eccetera eccetera, dove non ci sono i falsi invalidi, forse arriva a sostenere questo il signor Povia. Beh, oggi davanti al tribunale cosa ha detto? Davanti al tribunale, esplicitamente per farsi pubblicità, ha detto che la corruzione in Italia, che è al centro un po' di questo processo, senza l'euro forse non esisterebbe, cioè senza l'euro non ci sarebbero i ladri.
Ah, certo, certo.
Se invece uno Stato, diciamo, a moneta sovrana avesse avuto la propria lira, probabilmente oggi una cosa come l'Expo sarebbe una cosa bella, probabilmente non ci sarebbero questi processi, probabilmente l'Italia dei ladroni degli anni tipo 90, del PSI, di Craxi, di tutte queste persone che sono stati i ladri, i corrotti, come dice uno dei più grandi giornalisti, che è Paolo Barnard, di serie C, cioè sì, questo potere sì, di serie C.
Senti la domanda di Luci a un certo punto.
La sua fonte è Paolo Barnard.
No, aspetta. Senti quest'altra roba su perché sta lì, eh?
Non è che sfrutti questa occasione per farti pubblicità?
Anche.
Un'Italia meravigliosa questa, è un'Italia dove Jerry Calà fa un meraviglioso rap, tu ti facevi le seghe, io la venier, si chiama Ocho, è un'Italia dove le Marchi, più avanti sentiremo, le mitologiche Marchi, forse tornano in televisione con un programma notturno, ed è un paese dove l'ex ministro Brambilla, te la ricordi te la Brambilla?
Come?
Sì,
certo.
Dice che sulla carne metterebbe le etichette causa il cancro.
Scrivere ad esempio nelle macellerie sugli imballaggi di carne, mangiare carne fa venire il cancro, ha detto l'OMS, perché non assumersi?
L'OMS ha detto questo e quest'altro, esatto, perché poi ragazzi c'è anche chi fuma sapendo che le sigarette fanno venire il cancro, però sceglie di farlo, no?
House in the country.
amici miei, noi scherziamo, ridiamo, ci divertiamo sulle cazzate che dicono politici e non solo i politici in tutta l'Italia, tutti i santissimi giorni. Però oggi è morto un signore, vicino Vicenza, si chiama Hermes Mattielli. Ieri abbiamo parlato del suo ricovero in ospedale e oggi purtroppo per un attacco cardiaco Hermes Mattielli, 62 anni, condannato a oltre 5 anni di detenzione per aver sparato a due ladri albanesi, ma non è importante, potevano essere pure italiani che erano entrati nel suo magazzino, li aveva feriti. Condannato, ripeto, dopo un processo lunghissimo, oltre 5 anni di carcere, a risarcire 135.000 euro alla giustizia, cosa che comunque non avrebbe mai fatto e che adesso ovviamente non farà più, è morto per un attacco cardiaco. Ora, già Salvini ha detto lo ha ammazzato lo Stato. Io non lo so se questa qua, non si può dire, quando uno muore di infarto, punto. Aveva dei problemi fisici, ma tutti i suoi problemi, sicuramente gli sono stati provocati da quello che ha passato. Su questo non c'è alcun dubbio.
Sono senza una gamba da più di 20 anni, mi guadagno di vivere onestamente, loro, gente giovane e sana, mi derubavano e adesso lo Stato li giustifica e li tutela.
Questa probabilmente è una delle ultime voci, un'intervista qui alla Zanzara di Hermes Mattielli una quindicina di giorni fa, dove era incazzato soprattutto perché quelli che erano entrati nel suo magazzino, cosa avevano fatto? Lo pigliavano in giro, non era la prima volta che entravano lui senza una gamba, a un certo punto non ce l'ha fatta più, dopo diversi furti ha sparato, li ha feriti, forse ha inferito, ha insistito, ha passato un calvario giudiziario, è stato condannato a oltre 5 anni, 135 euro di risarcimento, si è ammalato, ha perso tutto e adesso è morto. Un applauso, ragazzi, un applauso a Mattielli che se n'è andato. Abbiamo con noi Francesco Sicignano, buonasera Sicignano.
Buonasera Giuseppe.
Ha saputo la notizia della morte di Mattielli, Sicignano?
Sì, ho saputo, sì.
Che ne dice? Lei non l'ha conosciuto nei giorni scorsi, no?
No, non l'ho conosciuto. Ho un mucchio, diciamo, di persone che mi stanno vicino, mi chiamano, mi scrivono, addirittura dalla Sicilia, a tutte le regioni. E poi personalmente mi hanno chiamato l'orefice di Zancan.
L'orefice, quello di Stacchio, sì. Di Stacchio.
Esatto. Però con lui è a sé stante.
Con lui non ha avuto contatti. Ma secondo lei si può dire che è stato ammazzato dallo Stato o no? Mattielli,
guardi, che le colpe forse ce l'ha, sicuramente presumo che ci siano, però poi questo vedremo, insomma. Qui il problema è ben complesso, cioè non si può risolvere in una telefonata o in due minuti, qui bisogna fare delle leggi certe, pene certe, scontate certe, e bisognerebbe fare scontare al loro paese d'origine in quanto i costi li sostengono loro.
Cioè lei sta dicendo che se a commettere dei reati sono, che ne so, albanesi, eccetera, eccetera, dovrebbero scontarli nei paesi d'origine.
Esatto, anche perché le leggi sono molto più severe che da noi, Tenga presente, perché il reato della prostituzione li danno da 5 a 15 anni, se la vittima poi si suicida, ci sono tante situazioni da chiarire, cioè non è solo quello.
Senta, lei come sta di testa adesso?
Un po' confuso perché dormo poco e via di seguito.
Sua moglie?
Poi un'altra cosa, mi ferma la gente anche per strada, addirittura ci sono anche albanesi, perché io ho avuto dipendenti albanesi, sì. Non bisogna fare tutta l'erba un fascio, perché qui ci sono albanesi che fanno i camionisti e fanno 12 ore al giorno, bisogna avere rispetto di questa gente, penso che anche a loro non faccia piacere come non fa piacere a noi, perché il delinquente non ha né colore né razza, capito?
Meno male, va?
Scusi, quando la incrociano gli albanesi per strada, cosa le dicono?
Ma guardi, non lo posso dire, ma dicono delle cose, dicono che di là sicuramente non succede, perché poi è meglio non dirlo cosa mi hanno detto.
Non
mi va di dirlo, perché sono molto arrabbiati comunque, perché giustamente chi lavora onestamente non è fiero di questi eventi. Purtroppo è successa questo incubo, perché questo è un incubo, guardi, non è una cosa.
Cioè, per lei e la sua famiglia è un incubo comunque.
Ma sarà per la mia famiglia, per tre famiglie che sono intorno, per la famiglia di questo povero ragazzo che purtroppo ha sempre 22 anni. questo è un dramma per tutte le famiglie.
Vedi che, vedi che Sicignano parla anche del dramma della famiglia del
ladro.
Ma
questo non c'è dubbio. Poi, dopodiché, la famiglia del ladro, l'abbiamo già detto l'altra volta quando ci siamo sentiti, Sicignano sostiene che lei ha sbagliato e che lui era semplicemente un ladro. Questo l'hanno detto.
Forse gli dà anche fastidio a Sicignano.
Allora, non è proprio così, perché uno che va in casa all'una e quarto di notte non è semplicemente un ladro. I ladri semplici c'erano una volta, cioè io ogni giorno sento la televisione, c'è sempre furti, rapine, cose, cioè non è più possibile vivere. Questo qui veramente è un'emergenza seria, bisogna valutarla con calma e seriamente. Bisogna dare, guardi, questo reato qua, io non l'ho detto la prima volta che avevo uno sfogo di rabbia, ma sono convinto che è un reato da 25 anni. Sì. Se lei in un altro paese stupra una ragazza, sì, le danno da 15 a 25 anni. Se la vittima si suicida, le danno l'ergastolo.
E dunque per un furto in casa.
Ma non è un furto, lei deve capire che innanzitutto fa una violazione del diritto della proprietà privata.
Sì.
Poi fa il furto, se è solo il furto va bene, perché se uno viene qua e mi frega la macchina non è che gli possiamo dare 25 anni,
sì,
ne diamo 3, ne diamo 5, ma glieli dobbiamo dare, non dobbiamo dargli la facoltà poi, questa la condizionale, l'abbreviato, cioè è troppo complicata la cosa, capito?
Per cui lei dice che per un tentato furto, uno che tenta di entrare dentro casa, che poi non sappiamo quello che potrà fare, una volta lei ha detto bisogna dargli 25 anni. Minimo.
Non è solo per il, allora non ha capito, non è solo per il furto. Lei qui commette furto, violazione di domicilio,
sì, no,
minacce, può rischiare, cioè, tante cose, e poi fa un trauma psicologico a tutte le famiglie, cioè i componenti. Guarda, mi ha scritto una signora, no?
Sì, sì.
Da Rimini. Mi sono commosso. Questa signora qua ha subito il 21 di marzo di quest'anno,
sì,
una cosa analoga,
sì,
in casa sua,
sì.
Tenga presente che oggi, dal 21 marzo ad oggi, fanno i turni per dormire 2 ore e mezza al marito, poi va a letto, dorme, fanno, è un po' come la guardia quando facevamo il militare.
Però Sicignano, posso chiederle una cosa?
Ma cosa le ha scritto
Sicignano?
Poi? Aspetta un attimo, cosa le ha scritto?
Ma
questa
cosa le ha scritto? Se vuole gliela mando anche senza intestazione, perché è una lettera intestata e firmata, ma non ne ho una, ne ho tante, perché mi scrivono in tanti, sia cartoline che cose.
Quante persone le hanno scritto?
Ma guardi, non lo so, ma saranno penso un centinaio fino ad oggi. Cioè,
ma questo ma perché questo... hanno sentito nelle sue parole, glielo dico io, hanno sentito nelle sue parole, nella sua reazione, io non tanto per gioco ho detto che bisognerebbe farla Presidente della Repubblica,
ne basta uno serio, guardi.
No, ma per dire...
ma perché lui esagera sempre, Siciliano, deve andare oltre, capito? Deve andare oltre. Anche lei vuole fare il presidente, giustamente, perché sa che non...
Guardi una cosa, noi abbiamo già uno
il buon senso di Siciliano,
va in giro per il mondo, no? Però se intanto che in Colombia viene di qua e porta di là per un reato di droga, si prende 21 anni di carcere e se li fa in una cella senza neanche il cesso. Allora,
però
io
scusi,
non dico che... però,
mi faccia capire una cosa, amico signor Siciliano, non le crea un certo imbarazzo il fatto di alcuni partiti che l'hanno quasi resa un eroe? Cioè lei è una persona,
cioè,
mi pare per bene. L'hanno, io mi sentirei
no,
in imbarazzo,
rispondere,
cioè, a me
rispondere.
Sembra
ma
una
no.
persona talmente per bene che poi è stato reso un eroe, ma non vuole, non è un eroe di niente Siciliano.
Ma allora i veri eroi sai chi sono?
Appunto.
Quelli che vengono dalla terra del nostro ministro Alfano, Borsellino.
Bravo Siciliano.
Allora, la Sicilia ci ha dato dei grandi eroi, quelli sono i veri eroi. E dobbiamo almeno avere la dignità e il rispetto di dire
bravo,
stiamo migliorando questo paese. Invece questo paese non è migliorato, perché quando le istituzioni non si rendono conto che dal 1990 ad oggi sono aumentati il 30% furti, rapine, ma lei si rende conto, se lei guarda soltanto su internet, sì, trova dei casi. Io stasera ho letto.
No, ma questo io sono d'accordo con lei, alcuni partiti l'hanno strumentalizzata, io sono d'accordissimo con lei. Alcuni partiti hanno preso il suo caso e l'hanno strumentalizzata.
Ma non è vero che mi strumentalizzano. Allora, guardi, io ho 65 anni, no? Mi farei strumentalizzare da una bella ragazza di 25-30, ma i partiti non mi strumentalizzano mica, semmai sarò io che strumentalizzo i partiti per portare avanti la mia voce.
Ecco, su questo torniamo subito. Traffico.
Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com.
Vi presenta La Zanzara.
Allora, Francesco Sicignano è con noi, che io ho candidato alla Presidenza della Repubblica, però Sicignano...
allora mi faccia...
No, però le voglio chiedere una cosa. Prima le voglio chiedere una cosa. Lei ha detto ieri, credo, a Tele Lombardia che vuole entrare in politica. È vero, sì o no?
Ma no. Allora, io non ho detto che voglio entrare in politica. Ho detto se può servire che la mia voce porti dei risultati, ben venga.
Appunto.
Lei deve capire che io ho 65 anni e volevo starmene tranquillo a bermi il mio bicchierino di grappa su in giardino, sul terrazzo. Invece mi ritrovo qui adesso in un caos infernale, cioè capisce?
È vero, che dorme anche con le porte chiuse in una stanza, com'è la storia?
Ma per forza devo dormire, cioè finché non passa un momentino, però non passerà mai.
Cioè dove dormite? Dove dormite lei e sua moglie?
Per terra no, di sicuramente, dormiamo sul letto. Però adesso noi andiamo, cioè, il problema non è dove dormiamo, il problema è che dobbiamo rifare tutte ste cavole di leggi chiare.
Ma è per quello che lei vuole entrare in politica, sì o no?
Ma non voglio entrare, lei insiste che voglio entrare.
L'ha
io
detto.
Voglio far sentire la mia voce, perché nei confronti di chi mi ha scritto, se io leggo quelle lettere lì, mi commuovo ancora, perché io credo ancora in questo paese, sono un fan dell'Italia, ma la dobbiamo tenere in ordine, così non è più in ordine.
Ho capito, ma se qualcuno la vuole candidare, lei che dice, sì o no?
Ma che ne so io, poi quando me lo chiederanno glielo dirò. Cosa vuole che ne so,
se Salvini le chiede candidati.
Allora ascolti, Salvini è un gran bel personaggio, perché io lo conosco da quando faceva Radio Padania, cioè lui è l'altro amico sulla scrivania, è un uomo che vive sul territorio, ma vive sul territorio anche la Russa che ha fatto il...
Ma lei è uno di destra, lei è di destra siciliano.
Ma no, ma lasci stare, cioè io le sto facendo, ho citato anche la via, la Moretti. Cioè, la Moretti a me è piaciuta quando è stata, cioè io non ho un'idea precisa, ho le mie convinzioni.
E nella vita che ha votato fino adesso?
Ma sì, ma se mi metto a dire cosa ho votato io, come dici a lei quante trombate ha fatto fino a ieri.
Io se vuole glielo dico, cioè non ho problemi. Di donne quante ne ho avute, non lo so,
lei è un guerriero,
anche lei è un guerriero siciliano, anche lei
se le merita le donne, perché è un guerriero.
Anche lei è un guerriero siciliano.
Mi faccia dire,
anche lei è un mandrillone.
Ma lei alla sera cosa fa? Che con tutta questa adrenalina dove la prende?
La droga no.
Lei deve passare un messaggio chiaro: non tutti gli albanesi, non tutti i rumeni, tutti sono così, sono persone a posto, leali, lavoratori.
Ma questo qua è giusto che lei lo dica, è correttissimo.
Ma certo, io ho avuto operai, la mia casa me l'ha fatto una squadra rumena.
Non si è pentito di aver sparato a quello in te dove l'ha sparato?
Se l'ha pentito sicuro.
Si è pentito,
sì,
allora,
non si tratta né di pentite, cioè qui si tratta che in una situazione del genere lei non sa come reagisce. Vorrei vedere lei in una situazione del genere.
Ma io le do ragione, per me poteva scaricare.
Ma lui non vuole il tifo, allora, questo non l'avete capito allora. Ancora.
È una cosa molto lunga, la possiamo fare al telefono, non è un problema. Adesso mi faccia andare a...
Dove deve andare?
La pipì, perché soffro di prostata.
La prostata, pure la prostata c'ha.
C'è solo quella per adesso.
Quello non c'è.
È tutto finito allora con la prostata, sì, genia.
Lo dici tu, non mi hanno ancora caponato però.
Lei comunque secondo me prima del matrimonio ne combinava di tutti i colori.
Ma magari anche dopo, cosa ne sa?
No, io però vorrei capire una cosa. La politica, sì, lei vuole essere coinvolto direttamente, sì o no? Cioè, questo che voglio capire. Cioè, se la chiama Salvini, che lei considera
allora,
se domani mattina mi fanno un decreto legge, non la legge, perché il problema qui sa qual è.
Vabbè, chiunque.
Se lei si mette a fare le leggi, no? Poi le devono mandare avanti. Lei fa una legge oggi, che ce ne sono in ballo parecchie. Guardi, anche l'altra, l'onorevole Meloni, che anche lei vive sul territorio, è stata molto delicata in forma privata, mi ha portato la legge che è stata fatta a suo
tutte
tempo.
Le foto,
adesso mi ha fatto vedere le modifiche, mi ha detto, Cignano, lei che purtroppo ha vissuto questa esperienza qua, mi può dire cosa si potrebbe fare, cioè, perché lei non l'ha vissuta, però è stata umile, è venuta via e mi ha detto...
Se le offrono la candidatura, lei accetta, sì o no?
Ma potrei anche accettarla, in questo momento non so cosa dire.
Deve accettare, no? Ma chi ha agguerrito? Una domanda ho fatto. Lei deve accettare, non forse deve accettare.
Ma io, guardi,
bisogna battersi in prima persona, battersi sempre in prima persona.
Guardi, se ho deciso di parlare dopo due giorni, e guardi che ho gli avvocati contro, mia moglie contro, sì, tutti contro, però io vado avanti perché io ho subito la prima violenza nella mia famiglia a 7 anni, a 12 anni ho fatto il mio primo errore. Però è così, siamo qui a
che violenza ha subito a 7 anni, scusi?
Ma che gli frega, lei voglia la racconto.
Me l'ha detto,
dai,
a me, me l'ha detto.
Va bene. Ma certo, gliel'ho detto, ma quando sarà il momento gliela dico. Ma no,
va bene, un abbraccio, no? Un abbraccio, si candi. Ciao, 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 forza, 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 forza siciliano.
Beh, amici miei.
Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa.
Vi presenta La Zanzara.
Occio, dentro il club come sboccio. Li vedo solo dentro al piede a terra. Tutti facevi seghe, io la veniera. Sbocciavo con Eva e con Alba. Tu fai la vita loca, io la vita smeralda.
Ragazzi, Jerry Calà è veramente il top, questo rap, alcuni dicono una delle poche cose buone uscite fuori dal programma Sorci Verdi, quello con J-Ax. Beh, io non giudico, non me ne frega niente, comunque questa roba qui è talmente, non dico trash, talmente sublime.
Beh, oltre.
Quasi a Jerry Calà che si traveste, fa una specie di rap e dice io me facevo la venier, beh, meraviglioso, è stupendo.
Senza controllo sanitario.
Quando arrivo grida occio, occio. La gente mi vede e grida occio, occio.
Ragazzi, siamo oltre il reale. Cioè siamo nel campo della filosofia, direi. Cioè meglio Jerry Calà dei tromboni, di qualsiasi filosofo, di qualsiasi snob italiano, di qualsiasi meglio.
Come sboccio, sono vacanziero di professione, vedo culi grossi, cine panettone, sono ritornato, un tornado in città.
E passiamo giustamente da Jerry Calà, quello che ha detto ieri alla Zanzara Giuliano Ferrara, che ha fatto incazzare un sacco di gente. Ferrara ha definito Nuzzi, Gianluigi Nuzzi, l'amico Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi dell'Espresso sostanzialmente due cazzari, due smerdatori di professione, due che hanno anche dei contatti con i servizi segreti, ha fatto capire, due che non devono rovistare nella spazzatura della Chiesa. Ora, il mio parere è molto semplice ed è questo. Il problema non è, ovviamente quelli fanno il loro mestiere, hanno fatto benissimo a fare quello che hanno
notizia,
fatto.
Danno,
su questo
ovvio,
non c'è dubbio. L'unica cosa che io obietto, adesso non mi ricordo chi l'ha detta, se Nuzzi, se.
Ma il Watergate com'è scoppiato?
No, ma lascia perdere il Watergate, sto dicendo ho già detto, hanno fatto benissimo. Il punto non è questo. Ho detto che non so chi l'abbia detto, se Fittipaldi o Nuzzi, eccetera. Ecco, l'unica cosa su cui do ragione a Ferrara è quando dice: beh, amici miei, non è che potete dire che lo fate per il bene della Chiesa, per aiutare le riforme
anche.
Di.
Ma aiutalo Papa Francesco.
Ma
come
dai,
no?
Davide,
anzi,
su.
La cosa, certo.
Ma non lo fanno perché hanno l'adrenalina del giornalismo. Vabbè, perché
un servizio giornalistico
perché diventano più famosi, perché
cose.
Guadagnano i soldi,
ma non c'è solo questo, ma questo chiaramente
ma
ci può
non
essere.
C'è il bene, dai, su, non,
non c'è il bene.
La battaglia in nome del bene, dai,
su. Giornalistiche hanno cambiato la storia del mondo,
ma che c'entra, dai,
ma non è tutto schifoso,
ma non dobbiamo
tutto
essere
merda,
ma che c'entra schifoso
da Mantova,
ma cosa c'entra, ma cosa cazzo c'entra,
uno fa un'inchiesta,
veramente non capisci quello che dico, ho detto semplicemente no,
alcune inchieste giornalistiche in Italia e all'estero hanno cambiato la storia di quei paesi.
Ho detto che
quindi non è che uno lo fa soltanto per arricchirsi,
è come
chiaro che uno lavora,
è come Watergate,
ma assolutamente come importanza ha un'importanza mondiale,
ma lascia perdere, potrebbe essere Watergate, sto dicendo che chi lo fa non lo fa per filosofia, cioè non lo fa per,
lo fa perché ha una notizia,
e
perché una notizia può cambiare la storia di un paese.
Dai, su ragazzi, però non si può dire che lì c'è il bene e lì c'è il male, perché è veramente ridicolo.
Ma non è bene o male, ma una notizia può cambiare la storia di un paese.
Ma questo è un dato di fatto. La cosa
basta,
fondamentale è un'altra,
è
che chi fa queste cose non lo fa per aiutare Bergoglio o la Chiesa, lo fanno
detto? Magari anche, certo, vabbè, diffondere
tanto,
una notizia
quando si tratta
aiutare.
Di quando si tratta di persone che conosce, di giornalisti,
ma
non ci vedi,
non lo conosco,
non
neanche.
Ci vedi, non guardi,
ma
al di là
devi buttare in vacca
io
tutti i ragionamenti
io non butto affatto in vacca nulla,
se hai la capacità di buttare in vacca
Ferrara
e discreditare le persone semplicemente perché dicono una cosa diversa dal tuo cinismo,
screditare nulla e nessuno,
sei screditi, butti tutto in vacca.
attacca la palla in fuori campo.
Vabbè, sì.
Non sono i problemi della Chiesa, neanche della Chiesa povera, quelli che i giornalisti pettegoli d'Agostieschi scrivono nei loro libri per fare i quattrini e comprarsi loro sì degli appartamenti dei 500 metri quadrati.
Per cui come li consideri questi giornalisti?
Li considero degli smerdatori professionali, quindi non li stimo.
Ritornato un tornado in città, spacco tutto, c'è ricalamità. Versi a serramanico, scoppia il panico, rime a raffica, c'è ricalastico.
Il mestiere dei giornalisti non è origliare, comprare o comunque far procacciarsi carte e cartuccelle.
Vabbè,
che
anche
parlano solo di pettegolezzi e di stronzate.
Tu sei in coda, babbo, fai la coda.
Chi è la Sciauchi?
Ma che commentiamo la Sciauchi? Hai presente che diceva Sant'Agostino? Taceat mulier in ecclesia. Le donne fuori dai coglioni devono entrare nella chiesa, le donne.
Ma come non devono entrare?
Ma l'ha chiamata
vergogna. La chiesa maschi e poi suore brave che fanno le iniezioni.
Allora, adesso vi faccio ascoltare uno che ha più o meno le stesse posizioni di Ferrara, che è padre Livio Fanzaga. Padre Livio Fanzaga è il direttore di Radio Maria, il quale parla di giornalisti soprattutto. Vi faccio ascoltare questa cosa qua perché è molto grave, secondo me, molto molto grave. Che lo possa dire Ferrara, d'accordo, ma che Fanzaga dica che i giornalisti devono essere impiccati. Questa è una cosa che non ha tirato fuori nessuno, perché ho rapito io questa mattina da Radio Maria. Cioè, Fanzaga dice i giornalisti hanno la lingua biforcuta, vanno impiccati. Padre Fanzaga, amico mio!
Quello che mi scandalizza sono i Giuda di ieri e di oggi, giornalisti cattolici che dicono delle cattiverie, che hanno la lingua biforcuta, la penna biforcuta, è una cosa che mi fa rimettere, mi fa nausea, mi fanno stomacare, e devo far fatica a pregare per loro, perché io li impiccherei quasi quasi.
Io quasi quasi li impiccherei.
Beh, il linguaggio proprio cattolico.
Signor Fanzaga, Fanzaga, vabbè. Ragazzi, 800 24 00 24, andiamo a Roma. Enzo, vai.
Ciao Pino.
Dimmi.
Dunque,
no, Pino, non hai mai chiamato nessuno Pino, e non ti permetto di chiamarmi Pino.
Vabbè, allora Peppe.
Giuseppe. Vai, dimmi.
E allora, mi è venuta un'idea, perché non permettere a tutti quanti di comprare quelle pistole con i proiettili di gomma che non uccidono, ma fanno molto male.
Sì, potrebbe essere un'idea, per carità, ma io credo che si possa comprare, ci sono delle limitazioni, ma le pistole
queste limitazioni.
Vabbè, non so che limitazioni ci sono, bisogna studiare bene le cose. Però tu dici, invece di autorizzare, diciamo, di allargare le maglie per la vendita delle armi, sarebbe il caso di dare la libertà di armarsi con le pistole, con i proiettili,
con le pallottole,
che sono molto pericolose quelle, però
che è ancora peggio.
Non sono molto pericolose.
Sì, perché
contento.
Magari il ladro pensa che sia una pistola vera, ti spara perché pensa che, e tu non hai neanche la possibilità di difenderti, cioè capisci che è tutta una roba.
Vabbè, comunque
rischiosa. Il lecchino non metteva la sua,
il lecchino è sua madre, intanto, comunque.
Ciao.
Poi glielo spiego cosa fa.
Sì, ci vediamo.
Che
ciao,
fa
ciao.
La madre di Enzo? Scusa, niente, che fa la madre di Enzo? Enzo, che vuoi dire? Non ho capito. Enzo.
No, ma insomma, non è possibile che abbiamo una persona di una certa intelligenza come Parenzo.
Vabbè, lui è contrario al fatto
ho
che si.
Ho detto semplicemente che se anche uno si
armi. Ma io non lo so, ma che cazzo di uomini siamo? Ma che
io
siamo?
Le ho
in
detto solo che se lei usa la pistola finta può diventare ancor peggio a quel punto.
No,
quindi
spara due pallottole di gomma sullo stomaco e vedi come si scade.
Fate come volete.
No, fate, rivolgete a lui.
Fate in generale, armatevi come volete.
No, ma Enzo sta dicendo,
una
cosa.
Tutte e due siete a favore delle armi, quindi fate quello che volete.
Sono a favore dell'uso delle armi. Sì, è un delitto? È un delitto questo? È un crimine?
È un crimine? Noi abbiamo dovere di difenderci.
Sto dicendo che armarsi con pistole con i proiettili, secondo me no. Le pistole vere sì, i proiettili no. Perché poi li possono usare i bambini, andare negli occhi, cose di questo tipo, e anche le armi, per carità. Però magari uno con le armi vere ha più cura, no, nel custodirle. Invece con le armi finte, che però sono pericolose lo stesso, magari le lascia in giro con più facilità. Sì. Cioè, potrebbero essere più pericolose addirittura in una famiglia le armi finte.
Ma non ammazzano i proiettili di gomma. Non
sì, però puoi rimanere ciecato come il ciecato quell'altro.
Vabbè, ma è meglio ciecato che morto. Arrivato a sto
no,
punto,
ma possono
no
ciecato il ladro, ciecato tuo figlio, cioè tuo nipote. Non...
Vabbè, non andiamo a guardare il pelo dell'uovo.
Ma non è il pelo dell'uovo, se un ragazzino piglia una pistola e se spara dentro l'occhio non è bello, insomma, no?
E allora niente.
No, ma io, Enzo, io dico che bisogna. Io dico che se uno vuole, deve potersi armare. Questo lo dico.
E già è così. Infatti,
sì, ma
deve,
ma bisogna facilitare di più questa cosa. Facilitare di più questa roba qua. Ma non è mica. Non sto mica dicendo che una cosa incredibile. Sto dicendo una cosa che è condivisa. Non è così ancora. Non
è, già
è così.
Chiunque si può armare. Fa un esame, un test, va a sparare, impara. Beh, e poi si arma.
Se, è così.
Se ha precedenti penali, nel nostro paese si dice guarda, è meglio che tu non
penali,
è
un altro
appunto,
discorso.
Questa è l'unica restrizione.
Francesco, provincia di Bologna.
Sì, ciao. François, ciao,
dimmi,
Parenzo,
dimmi. Vai, dimmi.
Traghettatori della Vestiva. Allora, faccio sempre una considerazione sul Francesco siciliano.
Sì, che abbiamo sentito prima, sì.
Ti spingete molto per candidarlo.
No, io spingo, No, Parenzo no, io spingo.
Ma per carità.
Secondo me, visto che la politica è una sorta di galassia con la forza di attrazione gravitazionale che centrifuga qualunque cosa venga dall'esterno all'improvviso, annullandola all'esterno, sarebbe bene che invece il siciliano fosse un buon consulente per il Ministero dell'Interno.
Ma consulente, addirittura consulente. No,
sì,
ma consulente al contrario.
Milioni di euro per consulente.
Ma consulente no, perché lui non è esperto, non è esperto di queste cose.
Perché ha sparato consulente di che cosa?
Esatto,
ma non
ha vissuto sulla sua pelle un'esperienza. Dunque,
è incredibile.
No, ho capito, ma non è che
spara per diventare consulente.
Non è che se spari e ammazzi qualcuno diventi consulente, questo no. Al limite si può candidare come testimonial di una battaglia, questo secondo
ma
me sì.
Tu sei stato sempre contrario poi ai testimonial candidati in politica.
No, ti sbagli, hai parenti.
Sei stato sempre contrario. Sempre contrario, hai sempre detto no.
Io voglio siciliano presidente della Repubblica, me lo permetti o no di avere questa idea?
Mi pare una stupidaggine mega galattica.
Sarà una stupidaggine per te.
È una provocazione, chiaramente.
Sarà chiaramente una provocazione, quello che ti pare.
Va bene, ma mi pare una cosa...
È un gran personaggio.
Esiste,
è un,
cioè
gran personaggio che ha
simile.
Due palle così, secondo me, ha due coglioni così. Anche
è un
se,
signore che
anche
semplicemente
se
si è trovato coinvolto in un caso di cronaca
e ha sparato.
E
ha due palle così.
E poi è andato un po' in televisione ed è stato strumentalizzato da un po' di partiti politici.
No,
tutto qua.
Lui non si sente strumentalizzato, hai sentito che ti ha detto prima, no? Ti ha messo
lì,
al muro,
certo,
ha detto strumentalizzato, no, al massimo strumentalizzo io. Al massimo strumentalizzo io, ha detto. Tu insistevi nel fargli dire, sì, la Lega mi strumentalizza.
Perché mi pare che abbia detto anche delle cose intelligenti, molto intelligenti.
Per questo che secondo me dovrebbe candidarsi
e non ha nessuna intenzione di fare presidente della Repubblica, di essere messo in mezzo in queste stupidaggini da circo Barnum.
Sì, certo.
Figurati se il Lecchino non metteva la sua.
State ascoltando un programma offerto da
Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
La Zanzara.
Ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'altro.
Allora ragazzi, poi uno dice la giustizia, no? Cosa bisogna cambiare, cosa non bisogna cambiare. Dice giustamente il prossimo presidente della Repubblica siciliano nell'intervista qui alla Zanzara, andati in onda dalle 18.35 in poi, ma potete sentirla sul nostro sito, dappertutto, eccetera, eccetera. Dice il prossimo presidente della Repubblica che bisogna cambiare le leggi perché sostanzialmente nessuno paga nulla. È vero, c'è un caso clamoroso di questi giorni, clamoroso. Un signore che si chiama Maurizio Falcioni, che è stato, ha avuto una riduzione di pena di 4 anni per avere massacrato, era stato condannato a 20 anni prima, gli è stata ridotta la pena a 16 anni, 4 anni di meno, per avere massacrato di botte la sua fidanzata, insomma, quella che considerava evidentemente non una fidanzata, bensì una sottomessa, una schiava, perché uno che piglia a botte e massacra, questa qua ancora in uno stato molto molto precario, la fidanzata o presunta tale di questo Falcione, gli hanno dato 4 anni di meno. Ossia, io voglio capire le analisi tecniche, le motivazioni del perché uno che ha ridotto in fin di vita, ancora in stato quasi vegetativo, una ragazza, si vede ridurre la pena di 4 anni. Cioè, me lo devono. Non ci sarà spiegazione possibile per una cosa del genere. Che se uno prende 20 anni in appello, poi 20 anni devono essere, e secondo me sono pure pochi. Invece, riducono a 16. Dice diventa giustizialista, non è che uno diventa giustizialista, è che alcune cose fanno incazzare, perché per carità gli avvocati fanno il loro mestiere e giustamente gli avvocati devono spingere per ridurre la pena ai loro clienti, altrimenti che cosa ci stanno a fare? Il problema è che in Italia ci sono mille scorciatoie per ridurre una pena a uno che ha ridotto in fin di vita una ragazza da 20 a 16 anni, ci sono mille scorciatoie, questo è il punto, troppe forse, troppe. Vabbè ragazzi, andiamo in provincia di Pescara. Daniele, vai.
Sì, Giuseppe.
Dimmi, dai, dimmi.
Ti volevo dire che con Sicignano hai fatto un pezzo di radio magistrale.
Ma no, ma che pezzo di radio magistrale? Abbiamo intervistato un signore che aveva voglia di parlare.
Aveva voglia di parlare e hai fatto vedere che è una persona intelligente e capire che se evidentemente ha sparato ci è stato costretto.
Beh sì, non è certo, non è che ha sparato perché è un pistolero, non c'è dubbio su questo, non ha precedenti da questo punto di vista, era la prima volta che sparava tra l'altro, così dice, per cui cioè, è evidente che non è un pistolero siciliano, è una persona che si è trovata in una situazione di necessità e che adesso, magari per avere detto qualche stupidaggine o comunque per avere detto qualche cosa che non è vera, non lo sappiamo, negli interrogatori, no, cioè, si trova a dover passare una situazione giudiziaria che sarà comunque complicata, perché magari questo era fuori dal giardino, magari questo stava, non era entrato dentro casa, aveva messo qualche centimetro di piede dentro, ma in realtà stava nel giardino, allora come considerare il giardino?
No, ma non è così.
Eccetera, eccetera. Comunque, che dicevi, Daniele?
Che no, niente. Che dietro la tua spolaggine c'è un grande giornalista. Sei stato
vabbè,
al
Daniele,
top.
Dai, Gianni, provincia di Lecce, dai.
Sei stato al top.
Va bene, dai, Gianni.
Pronto?
Dimmi, dimmi.
Cruciale, buonasera. Senti, io volevo suggerire una tattica a Valentino Rossi, una tattica
sì,
di gara.
Va bene, passiamo da siciliano a Valentino Rossi, ottimo, vai.
Sì, possiamo passare o no? È possibile?
Si può fare tutto, ma è proprio questo il punto.
Perfetto,
tutto
ci passo. Allora, siccome parte ultimo questo metodo pilota, io aspetterei Lorenzo, farmi doppiare e lo butterei giù. Semplice.
Non ho capito, scusami. Allora, che cosa fai? E sì, poi vieni squalificato ancora.
No, però cadiamo tutti e due. Cadiamo tutti e due e nessuno prende punti.
Beh, no, ma allora magari ti tolgo il mondiale perché sei il primo a buttarlo giù. Non mi pare una grande strategia, caro no, Gianni. No, non credo, perché se tu lo aspetti apposta e poi cadete tutti e due insieme, è vero che con i punti vince Valentino,
non
ma magari,
è una genialata,
ma magari ti tolgono 20 punti per scorrettezze e te la pigli in quel posto.
Ci ho pensato tanto, porca miseria. Vabbè, poi ti abbocciata, fa niente.
Hai pensato male. Ciao, Pasquale, Napoli,
ciao,
vai.
Ciao.
Pasquale.
Buonasera.
Dimmi.
No, velocemente, allora, a proposito del sindaco nostro di Napoli.
Sì, tra l'altro mi ha detto Filippo Facci, dopo aver scritto che Napoli fa schifo l'altro giorno sul Libero, è stato querelato anche lui della città di Napoli.
Pure lui.
È stato querelato anche lui, cioè
vabbè, ridicolo,
con tutti i problemi che ci sono a Napoli, il sindaco di Napoli pensa di querelare Giletti ridicolo, chiedendogli 10 milioni di euro e poi pensano di querelare Filippo Facci perché scrive la verità, cioè che in Europa non c'è un caso simile come Napoli, non i napoletani, l'amministrazione della città, la gestione di Napoli, che spesso i napoletani sono anche conniventi in alcuni casi, ma comunque devono sopportare, e scrivere Napoli fa schifo può farti finire in tribunale. Questo succede a Facci. Adesso
ma
la città di Napoli
è una cosa un po' patetica, perché
non so, Pasquale, tu abiti a Napoli, magari
sì,
sei d'accordo,
sì, no,
con
ma come? Amo Napoli, vivo al centro antico, conosco bene Napoli, sono in passato.
E che dici? È giusto portare è giusto denunciare Giletti o Facci, oppure bisognerebbe denunciare De Magistris e gli altri sindaci per incurie e per
ma al di là delle denunce, trovo un po' puerile il fatto di voler farsi scudo del popolo napoletano che credo in buona parte non sia più con lui. Lui da quando fa il sindaco ha cominciato a secondo me a fare solo immagine. Per esempio, quando lui da Santoro altre volte fa riferimento diretto, adesso non ricordo affatto lui al merito di aver incrementato il turismo, voglio soffermarmi solo su questo. Io mi sono occupato per un po' di questo aspetto perché volevo mettere in piedi una situazione culturale, musicale, vabbè, lasciamo stare, però ho capito che il turismo a Napoli è cresciuto.
Perché?
Ragazzi, ma che è cresciuto il turismo? Sarà cresciuto per altri motivi. Ma sarà cresciuto per altri motivi, non per De Magistris.
Ma lo posso dire qual è il motivo?
Dimmelo, qual è il motivo?
Benissimo.
Costeranno allora, meno gli alberghi, che ne so.
No, premesso che a Napoli i pullman non possono entrare per motivi logistici.
Perché è cresciuto sto turismo? Dimmi.
Abbiamo il palazzo di Capodimonte che è tra i 10 primi al mondo.
Vabbè,
ma purtroppo non ci è benissimo. Allora, che succede? Siccome Napoli è considerato un posto pericoloso, allora tutti i turisti del mondo che hanno quello spirito minimo avventuriero vengono a Napoli perché non hanno paura. E
ma che stai facendo?
Da terzo mondo.
Ah, ho capito. Tu dici è aumentato il turismo dei poveracci.
Sì, no, dei poveracci, delle persone. No, delle persone che vengono alla spicciolata, cioè non in gruppi, come si organizza adesso il turismo dappertutto. Vengono alla spicciolata ed effettivamente sono di più. Perché
non ho capito chi è che
la guerra
che viene
in Siria?
Che c'entra la guerra civile in Siria?
Oddio, allora.
Tu mi paragoni la guerra civile in Siria, il turismo a Napoli,
bravo,
amico mio.
Bravo, ma quello è il punto. Quello è il punto.
Perché allora, non vanno in Medio Oriente, vanno
allora,
a Napoli.
Nell'ambiente del turismo e della cultura, cioè, ho scoperto che c'è una locuzione turista da terzo mondo, cioè il turista che ha il coraggio di andare in posti più o meno.
Cioè, tu dici non vanno in Medio Oriente, ma per provare il brivido, per provare certi brividi, vanno a Napoli.
No, siccome Napoli ha un grandissimo patrimonio di cultura e di paesaggio, è uno dei centri più importanti del mondo, di turismo, e in certi versi lo è, per esempio Pompei.
Vabbè, allora?
E allora il turista che non va più, una certa quota di turisti, di quelli che non vanno più in Siria o prima ancora in Yemen e quello che era, vengono a Napoli perché è un posto di quasi suppletivo di divertimento, di cultura e di spazio, di turismo e di svago, mi spieghi, di vacanza.
Vabbè, no? Pasquale, ho capito. Francesco, sempre da Napoli, vai stasera con la telefonata da Napoli, vai.
Buonasera, saluto Parenzo, noi ci siamo conosciuti l'anno scorso nella trasmissione di Matrix.
Vabbè, Francesco,
io volevo dire che sono solidarissimo con Giletti, perché lui non ha neanche descritto pienamente la situazione che viviamo qua, sia a Napoli ma anche e soprattutto in provincia di Napoli, perché tutti quei grandi comuni della Napoli Nord, Napoli Sud, oramai sono disamministrati perché c'è stata una vacanza. Cioè non c'è più la provincia.
Vabbè, comunque tu dai ragione a Giletti per quello che è successo.
Assolutamente, c'è immondizia dappertutto.
Ragazzi, ma lo vogliamo capire che il signor Giletti ha detto una cosa scontata? Cioè, ha detto una cosa, per carità, non è che voglio ridurre la portata dei pensieri di Giletti, ma ha detto una cosa abbastanza scontata, cioè, per cui poi si sono incazzati tutti, addirittura il comune di Napoli, siccome c'è la campagna elettorale, adesso rompe i coglioni che vuole chiedere i soldi a Giletti, ma vi rendete conto? E anche a Facci, perché ha detto che Napoli fa schifo. Salvatore da Bari, vai. Salvatore.
Solito richiesto,
ma che stai dicendo, Salvatore? Con chi stai parlando? Con tua moglie, con tuo cognato? Con chi stai parlando?
Con mia moglie, mia figlia. Buonasera, cosa?
Buonasera, Salvatore, vai.
Senti, devo dire a Parenzo che non è semplice avere un po' una pistola, un po' totale, che ci sono passato io.
Cioè, non te l'hanno data? Che c'avevi precedente?
No,
sì,
non lo puoi avere.
E perché non lo puoi avere?
Anche se sei genitorato, perché la burocrazia è lunga, cruciale, è lunghissima.
Beh, ho capito, infatti non è come prendere un lecca-lecca o un gelato.
Tu hai detto che è semplice, quello è l'unico
impedimento. Ho detto che se tu, che chiaramente
l'unico impedimento è essere incensurato, non è così.
Sì, poi devi fare un corso, devi sparare al poligono, devi fare delle carte, cioè è chiaro.
Vabbè, ma tu non l'hai avuto, alla fine sto porto d'armi non l'hai avuto?
Ho fatto di testa mia,
Che hai fatto?
Di testa mia.
E cioè che hai fatto?
Ho messo dalla corrente ai balconi.
La corrente ai balconi?
La corrente ai balconi.
Ma come la corrente ai balconi? Scusa, amico mio.
Ha messo Multinotti in gara da letto. Io mia moglie e mio figlio dormivamo.
Allora?
Mi hanno aperto tutto l'armadio, tiretti, io dormivo. Ho chiesto il porto d'armi, non me l'hanno dato.
Cioè, ti hanno rubato a casa, vuoi dire?
Sì.
Con te dentro, tutta la famiglia dentro.
Hai capito bene.
Che ti hanno rubato?
Le cose che c'hai, oro, soldi, quello che va là.
E allora tu hai chiesto il porto d'armi, non te l'hanno dato, allora?
No, e ho preso la corrente, l'ho messo alle infermiate, ai balconi.
Ma non so se si possa fare in realtà, mettere la corrente ai
balconi. Ma si può fare quello che
gli dà. No, non si può fare.
Può anche...
A vent'anni, Crucià,
Ma come, io non ho capito come fa, come è anche ingegnoso a suo modo, attento che magari
no, ma ricorda,
mattina,
ricorda
la mattina
film.
Ti svegli mezzo ricoglionito, può succedere, no? Dici, ah, aspetta, no, che vado un attimo, appoggi le mani sul coso.
Se sei tu lo fai tranquillamente.
Sì, quello può essere, certo, io mi sveglio la mattina, non è che mi ricordo. Ma sì, ho detto può succedere, la mattina quando si sveglia non è che si ricorda.
Cioè, spiegami una cosa, Salvatore, tu hai praticamente militarizzato casa tua, cioè hai messo quasi il filo spinato, cioè tutta la corrente l'hai diffusa in tutta la casa,
hai balcone,
e se uno appoggia la mano rimane secco.
Bravo, hai capito bene.
Ma dove cazzo abiti?
Quanti volt
dove cazzo abiti? In campagna o in città?
Al secondo piano.
E i vicini che dicono, scusa?
No, non è stato vicino, è da casa singola, al secondo piano. Era.
Non puoi neanche stendere i panni perché si elettrizzano, perché si baia.
La notte. Mettevi la fine. La mattina qua lo troverò.
Certo. Hai trovato mai qualche gatto stecchito che magari
Non arrivano i gatti. Non arrivano neanche io.
È un uccellino, l'hai stecchito però.
No, ma neanche uno, grazie a Dio.
Comunque, Salvatore, ti senti sicuro così con la spina?
No, ma questa è roba di 20 anni fa, 25 anni fa, Luciano.
E che adesso che hai fatto allora?
No, abito in paese, abito diversamente, abito.
Vabbè, Salvatore, ti abbraccio, ciao.
Niente, mi fai fare un pompelmo d'era un viato, ma tu sapessi che goduri.
La Zanzara.
Non c'è dubbio che il culo di una donna va bene e il culo di un fracio no. Scusa, è tanto evidente.
Questo era sempre il professore, sempre il professore Taormina. Ma abbiamo con noi, caro Parenzo, adesso te stai zitto un attimo perché non voglio casini. Abbiamo detto ieri che è tornata libera in via definitiva dopo aver espiato la sua pena, di questo sono molto contento. È tornata libera la signora Vanna Marchi. Abbiamo con noi la figlia Stefania Nobile. Buonasera, ciao Stefania.
Ciao, buonasera.
Come andiamo? Come va
benissimo,
la mamma?
Benissimo.
La mamma come sta? Come sta la mamma?
Molto bene, molto bene.
È carica?
Sta da Dio, è libera, è carica, è Vanna Marchi, numero uno, dai.
Sempre la numero uno, dici?
Sempre la numero uno.
Senti,
sempre.
Ma dimmi una cosa, ma è vero che vuole andare ad abitare a Panama? Stai zitto.
Andrà a Panama, sì, non so se abitare.
Ma come a Panama? Che va a fare a Panama? Scusa, bene. Vivere, hai detto.
Perché
a vivere.
Ha dei carissimi amici a Panama e il suo sogno da un po' di tempo di andare
bene,
a vivere là, però dalla televisione non la leviamo lo stesso. Programma è il 16
di che?
16 novembre
iniziate un programma dove, scusa, su quale televisione?
Allora, su un canale digitale e su Sky, sai, noi siamo poveri, quindi iniziamo
Beh, Sky,
sul canale 165 del digitale terrestre,
digitale terrestre, sì,
e l'845 di Sky.
E che programma è, scusami, tanto per capire?
Il programma si chiama Ora parlo io e siamo io e mia madre.
E di che
parlate
di tutto?
Parliamo
di tutto.
Il programma è aperto a tutti, quindi possono
Cioè parlate voi
tutti.
Due e basta, le telecamere inquadrano voi due che chiacchierate tra di voi del più o
no,
del meno.
Inizialmente per rifarci dei 15 anni di silenzio in cui hanno parlato tutti tranne noi, dobbiamo parlare almeno 6 mesi, però vabbè, diciamo la prima settimana.
Anni di silenzio, non esagerare, adesso negli ultimi anni.
È dal 2001, tesoro, era 2001 la nostra vicenda. Mia mamma non va da nessuno dal 2001.
È andata dalla D'Urso, è venuta qui da noi una
mia
volta.
Madre è dalla D'Urso, no, io sono
Tu sei andata, è vero, tu sei andata.
Mia madre mai.
Ma a proposito, è vero che c'è stata una trattativa o no in questi giorni? Dimmi la verità, voglio la verità.
Ma c'è una trattativa
non mi mentire,
stata con tutti.
Non
no,
mi
no,
mentire.
ti dico la verità. Lei ha detto che noi abbiamo posto dei paletti, queste sono cagate, io ho solo detto che non volevo la Marcon. Punto.
Cioè non volevi là, scusami, no? Non volevi
la Fosca Marcon,
che è una delle vittime là di quella vicenda.
E ho detto che chiunque altro poteva esserci, ma ti spiego anche il perché non lei.
Perché
lei è andata in tutti i canali del mondo,
sì.
È andata ovunque, su tutti i canali Rai, su tutti i canali Mediaset, dappertutto, dal 2001 sta parlando lei.
Sì.
Ritenevo giusto per la prima puntata che almeno la prima puntata parlasse mia madre.
No, la cosa che abbiamo letto è che
l'ho letto anch'io su D'Agostia,
che c'è stata una trattativa.
La fonte Dandola è poco attendibile.
Ah, è Dandolo la fonte. Comunque,
sì,
la,
vabbè,
la...
Così, eh.
Che ne so io, non so, non frequento. Però
quello che scrive Dandolo, lasciamo stare perché...
Non è mai attendibile, dici?
No.
Ma non è vero,
no.
Dai, non è vero.
Però la trattativa dalla c'è ancora, non è finita.
Però io voglio dire una cosa, ho letto che c'è, che comunque è vero che c'è stata una trattativa e c'è una trattativa.
No, c'è ancora.
Allora, voi volete andare...
Io ho un contratto in mano.
Con chi?
Non è che c'è una trattativa.
Con chi il contratto?
Il contratto con lei, con Mediaset, con la D'Urso.
Di quanto è questo contratto, si può sapere?
Adesso quando mi romperò le palle lo pubblicherò su Facebook, così lo vedi tu e tutti gli altri.
Ma che ne so, che è più di 30.000 euro, 20.000, 30.000, 40?
Lo saprai, dai, adesso io non ho motivo di dirlo. Però ti dico subito una cosa, la trattativa c'è con molti altri. Però siccome è giusto...
Cioè,
sai,
tu vuoi che per la prima puntata non ci sia nessuno dei truffati, diciamo?
No,
nessuno,
io non l'ho detto, io ho detto lei. Non nessuno, io
dunque,
detto lei.
Dunque tu accetteresti di andare dalla D'Urso a patto che non ci sia questa signora, anche alla prima puntata.
Ma io ho tutte le email, io ho tutto.
Cioè non è che vuole stare da sola e basta alla prima puntata?
No, allora, a prescindere dal fatto che dalla D'Urso chiunque viene intervistato è da solo, perché se tu,
allora,
l'hai
tu vuoi
mai
che lei vada
programma...
dalla D'Urso da solo? No, beh, ogni tanto c'è contrapposizione, c'è battaglia, non è che ci siano persone da sole.
Beh, io mi sono scontrata con Vespa, ma non era
appunto
mica previsto.
Vabbè, ok,
lì.
Tu vuoi che dalla D'Urso tua madre vada
però
da sola.
È inutile dire, tutta questa polemica nasce per un fatto molto semplice, che lei vuole apparire come la persona che non concorda niente e che non paga gli ospiti. Non è vero niente. Cioè, in tutte le trasmissioni del mondo si concorda e si paga.
Si concorda cosa?
No, si concorda quello che uno dice, sta dicendo. Si concorda. Vabbè, lei dice così, che in tutte le trasmissioni, in quelle, lei dice così.
Mia Stefania mamma è stata ospite in tutto il mondo, cioè non è che è stata ospite dalla D'Urso mai.
No, ma poi, però sono curioso di capire, ma quanti soldi vi danno per che ne so, per due puntate?
Presto lo saprai. Ascolta, allora, se tu mi inviti lì, no? Quante volte io ti ho detto vengo se Parenzo sta bravino, non mi ripete del sale, perché se no lo mando a cagare e metto giù, giusto?
Sì, è vero, okay. È vero.
Stessa cosa, anche perché se dice delle novità mi sta bene, ma se dice sempre quella...
Sì, per carità.
Allora, se per 15 anni io ho visto la Fossa Marcon andare in tutte le trasmissioni a buttare veleno su mia madre, permetti che per una volta si possa lei...
Ok, per cui qualsiasi altra persona coinvolta nelle truffe, eccetera, eccetera, può andare, tranne Fosca Marcon. Io non so manco chi è sta Fosca Marcon.
È una delle persone
però
più...
Non è che sia una cosa così strana essere invitata ad un programma e parlare di...
No, no, ma uno può dire assolutamente, tutto. Secondo me
anche
uno può porre le sue condizioni,
dico,
può porre le sue condizioni,
mia?
Certo, assolutamente, ma per carità.
Allora, perché tu lo sappia? L'entourage della D'Urso sono 3 anni che mi chiama per avere mia madre, per sapere il giorno in cui sarebbe stata libera mia madre.
Mia madre è in trattativa
per un film in Giappone, in trattativa con tanta gente.
Giappone. Film
però
in Giappone, addirittura.
Sì.
Anche il Giappone.
Poi altre cose, altre trattative, film in Giappone, poi?
I giapponesi.
La stanno invitando da tutte le parti, cioè ti le posso dire tutte le trasmissioni, non c'è trasmissione che non l'abbia invitata.
Dimmene
allora,
un po'.
La vita in diretta,
ma certo,
Porta a porta.
Magalli, no, Porta a Porta non ci andrei mai al mondo, però non ci ha invitato, ti direi una bugia, non ci ha invitato.
Poi chi t'ha
però
invitato?
Tutte, poi è appena uscito un ragazzo per fare un servizio fotografico per i vari giornali, ha appuntamento con i vari giornalisti.
Comunque la realtà è che tua madre non molla, questo è il punto.
No, non molla, perché adesso abbiamo deciso che lei non... A lei non gliene frega niente, lei va nel suo programma dove può parlare senza bavagli, senza autori.
Ma di che vuole parlare? Questo
filtri,
è il punto. Di che
senza...
vuole parlare? Ma questo è il punto. Di che vuole parlare?
Tutto. Beh, Giuseppe ne ha da dire.
Che ne so, ma al di là del passato.
Allora, innanzitutto, no, del passato vorremmo anche mettere una pietra sopra.
Appunto, che ne so.
Restando che un po' di sassolini magari dalle scarpe se li dovrà
togliere.
Che ne
so, tua madre, un po' di sassolini li vuole togliere dalle scarpe.
Cioè, tipo, non so, che siamo le uniche due coglione che hanno pagato in Italia, lo vogliamo dire, o ci limitiamo a dire che
ne so, ci volete dire, ci volete dire
di pena questa, quell'altro, e sono tutti liberi, vanno in discoteca, vanno a fare i fenomeni. E in galera siamo state solo io e mia madre, non so.
Fermi tutti, aspetta che c'è la pubblicità e poi torno da te, 800 24 00 24.
La Zanzara.
David? Ci sei? Hai sentito la signora Nobile?
Sì, conferenza stampa, è terminata la conferenza stampa.
Ma non dire cazzate adesso, la conferenza stampa.
No,
dai, su,
prego,
non fare, non fare il buffone adesso,
no,
la conferenza
per carità,
stampa.
La conferenza
non...
stampa,
ma che c'entra la conferenza stampa adesso?
Scusi, dottoressa Nobile, che cosa avete intenzione di raccontare nel vostro nuovo programma televisivo?
Dai, beh, certo, è curioso.
Prendiamo
no?
sul serio questa puttanata.
Così lo vedrai. Qua, avanti, ci devi guardare, così lo vedi, no?
Sì, guarda, piuttosto,
no, perché non, perché
piuttosto
no?
mi faccio fare la prova della prostata, sai cosa consiste?
Ma quello potresti farlo.
Io forse in te lo farei.
Quello dovresti farlo. Quello dovresti farlo.
Piuttosto mi faccio fare anche la gastroscopia, guarda.
Ma quello lo dovresti fare, ma lo dovresti
fare. Mi faccio fare la gastroscopia.
Che ti fa bene.
Vedo che sei preparata.
Comunque
ora che abbiamo ha sentito il saggio di Stefania Nobile che torna in televisione, l'unica buona notizia è la madre che vuole andare in, dove vuole andare? Mi prendo sentito prima di strada.
A Panama.
Beh, nessuno la trattiene.
Ma io non ho capito, ma perché ce l'hai tanto? Io
ho
scusami Stefania,
solo,
Stefania, scusami.
Ho detto
io vorrei capire una cosa.
Ottima notizia.
Perché
Panama,
tu ce l'hai
a Panama? Virgola. Ottima notizia.
Va bene, d'accordo, ma
no,
per...
non lo giocando, è giornalismo.
Ma perché? Ma perché tu ce l'hai? Ti accanisci così tanto con la signora Marchi?
Non mi accanisco, anzi sono contento quando gli ex criminali
tornano. Ma perché no? Ma secondo te Stefania, perché si accanisce tanto con voi
sono
due?
Sono contento quando gli ex criminali tornano nella società civile.
A Bologna ci hanno detto che dice le meter schif che compassion.
Cioè?
Si vede che è meglio far schifo che compassione. A Parenzo noi facciamo schifo, è reciproco.
Sì.
E quindi bene, va almeno bene così, ma non è già
ottimo
un sentimento,
sì,
già
sì,
una, fatto, una cosa
cioè è meglio
esistenza.
È meglio diciamo l'odio tra virgolette piuttosto che l'indifferenza, dici tu.
Bravo, sull'odio, esatto,
cioè,
sull'odio, esatto.
Scusa
quindi
un attimo, ma
bene,
è vero o no che sì ti hanno offerto di fare televendita? No, questo Parenzo adesso è interessante, questo
molto,
capire,
cioè, molto interessante.
No, no, molto, non lo faremo mai più.
È vero che Mediaset ti hanno proposto di fare le televendite?
No.
Ma come no? Leggo qua,
no.
Mediaset prova a far fare televendite a mia madre.
Beh, l'idea è geniale.
Cioè, l'hai
io?
Detto? Beh, mi sembra di sì, adesso se te lo faccio sentire.
Ma assolutamente no. Io ho detto che in Mediaset fanno tutti schifo a vendere, non provano a far televendite a mia madre.
Cioè, non hanno, nessuno ha provato a far...
Assolutamente no. No, 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 no.
Vendi una cosa...
A parte che ora, ragazzi, è libera da 3 giorni, cinque
sì,
giorni
non
che
è
libera,
che prima
cioè
fosse in galera
no, non era in galera ma aveva molti vincoli insomma non pochi
no, no,
in casa
certo, ma si sposa sempre
non lasciarla a Lombardia, sì, si sposa
quando?
Con un uomo meraviglioso che non l'ha abbandonata mai.
Ma quando si sposa?
Beh, adesso la data
il 30, quant'era? Il 30? Non mi ricordo che giorno, il 30 novembre
no,
il 30,
no, 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 non c'è una data, la data
Parenzo,
non
perché
c'è,
non
però...
vai al matrimonio? Perché non fai gli auguri alla signora Marchi
guarda,
per il matrimonio?
Auguri
che
per il matrimonio si fa a chiunque, quindi benissimo, tanti auguri, tanta felicità e vada a Panama che
ma
siamo
perché
tutti
deve
felici
andare a Panama? Cioè...
Perché c'è la fuga
però
dei cervelli,
sai,
c'è
la fuga, vita è bella, la libertà, tu hai un vago concetto di che cos'è la libertà.
Infatti sono contento che due ex criminali tornino nel consesso civile.
Bravo,
beh, chi è un crimine
è
un criminale. Sono felice. Dice che sono tornati nel consesso
serie
civile, sono contento.
Sai qual è l'unica
felice
differenza che c'è tra,
sì,
tra noi, tra le vanne Marchi, come ci chiamano tutti,
le vanne Marchi,
sì, e i criminali di oggi? Che noi li chiedevamo e ce li davano, adesso se li prendono. Quindi reputa questo... tu chi era meglio, no?
No, ma io non è che devo fare una gara.
Io a te ho mai chiesto qualcosa?
Ci mancherebbe altro, anche perché non te l'avrei dato. Cioè, per
bravo,
me il sale
però
è sale.
Se io
capito?
Ti avessi chiesto e tu me l'avessi dato,
sale lo uso per cucinare la pasta.
Io che te li ho chiesti e tu che me li dai. Ma... tu senza sale, tu per... comunque devi avere dei problemi di colesterolo da paura. Devi
io
avere
sai,
dei problemi di
uno...
ma dagli una cosa per la gola. Dagli una cosa per la gola.
0,80. Se uno me lo vende a 40.000 euro, un po' di sale.
A mangiare da Dio e a festeggiare con gente che parla di cose allegre. Io sarò in onda sul canale 165.
Vabbè, questo lo sappiamo, dai.
Digitale 3,
però ti voglio chiedere,
6, 8,
ti voglio chiedere due cose, aspetta.
Non vendo sale, non
vabbè, ma dai, adesso il sale non
guarda, no. Bene, dimmi
vabbè,
Giuseppe, no, con te parlo volentieri.
Vabbè, ma adesso non è che avete litigato oggi,
no,
dai, oggi
infatti
non avete litigato.
No,
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 no, ma guarda che io ti dico la verità, io un giorno vorrei veramente sedermici tranquillo
con Parenzo, sì,
di fronte, sì, davanti a un qualcosa, beviamo
sì
qualcosa, vorrei capire questo suo risentimento da
ma
cosa
non
nasce,
nessun risentimento penso non c'è nessun tipo
no,
di risentimento
perché,
c'è
perché
la protervia
lo
di chi non ha mai chiesto scusa tutto qua
lui
non
pensa
mai scusa abbiamo pagato punto ti
infatti
piace più greggio
ti ha patteggiato, ti piace più lui, quelli sono i tuoi amici.
Ma non sono
i
amico
tuoi
di...
amici sono quelli che
non
culano
sono
il
amico
mondo.
Assolutamente.
Puntano il dito ma su infatti... tutti e vanno a patteggiare.
Ma infatti tesoro, ora voi siete persone libere, avete scontato la pena e io vi auguro tutto il meglio. Ma no, ma io guarda, chiariamo subito. Io auguro alla signora Marchi e alla signora Nobile, questo è sincero, tutto il bene possibile. Hanno scontato la loro pena. Hanno fatto.
Ma cos'è che ti sta sul cazzo? Che non hanno chiesto scusa, questo ti sta sul cazzo.
Non lo chiederemo mai. Scusa, perché Davide? Perché? Ti rispondo volentieri. Vedi che alle cose intelligenti io rispondo.
Vai.
Allora,
dimmi.
Ci sono persone che hanno fatto, ne hanno fatte di ogni e si lavano la coscienza con una parolina. Scusa, è un po' come il marito che tradisce la donna, poi arriva a casa nel letto e dice ti amo, non serve a niente. Sono parole, non servono
ma perché
niente.
Voi non vi sentite colpevoli,
allora,
questo è il punto.
Nella vita, io non ho mai detto di essere innocente, mi hai mai sentito dire
no.
Che ero innocente?
E tua madre?
Io di errori ne ho fatti tanti, anche lei ti dice la stessa cosa, che di errori ne abbiamo.
E allora perché uno non deve chiedere scusa alle persone che sono...
Ma perché non serve, perché è un meccanismo talmente grande, talmente vasto, sì. Che dovremmo star qui a parlare anni.
No, però in fondo io in fondo penso che voi, sì. Che voi nei confronti delle persone che sono rimaste vittime di questa storia, sì. In fondo voi pensiate una cosa, che sono un po' dei coglioni loro. È una tesi.
No, sono dei furbi. Come i coglioni? Beh, sono 100.000 lire, si sono visti risarcire dei patrimoni, come sono dei coglioni?
Beh, perché per le conseguenze che hanno avuto, eccetera. Cioè,
ma che conseguenze? Dai Giuseppe, che dei malati, nessun malato chiama i maghi, erano tutti cornuti o cose, sì. Volevano sapere altre cose. Lascia stare. E ti
130
dirò
persone,
i maghi,
130
lì,
persone truffate.
I maghi sono tutti lì.
Persone che stavano
prima.
Male in fin di vita, roba incredibile.
Comunque, ragazzi,
comunque guarda, basta. Vicenda è
la
vicenda.
No, però
è
il patteggiamento di cosa in cui è curioso? Stavi dicendo del patteggiamento di greggio. Cioè,
penso, non ne ha parlato quasi nessuno, ma penso che tu lo sappia, no?
No, ma certo che lo so, greggio. Certo che lo so. Certo. Tu stai dicendo appunto. I veri criminali sono quelli là, tu dicevi.
No, io sto dicendo che uno che ha i coglioni, uomo o donna che sia, le vicissitudini della vita, gli errori, gli sbagli, li affronta. Con le dovute conseguenze, io e mia mamma abbiamo affrontato 3 gradi di giudizio e ci è andata male, siamo state ritenute colpevoli.
Cioè non vado a patteggiare una cosa,
noi avremmo potuto patteggiare anche noi.
Cioè tu dici greggio senza coglioni, dici. Questo volevi dire.
Sicuro, beh certo, ma te lo dico, proprio te lo urlo che è senza coglioni, sicuro.
Urlamelo.
E in più ne è uscito pulito, perché... Lui ha fatto in modo che non venisse neanche scritto sulla sua pedina penale. Lui non ha precedenti, lui ne è uscito pulito ed è tornato
sì,
a puntare il dito su tutti.
Ma guarda che non è guarda, non è che Stefano Nobile sia l'ultima delle coglione.
Ho detto
cioè,
che su questo, ma non l'ho mai sostenuto io, infatti.
Sto dicendo, ma il fatto
se no non avrebbero organizzato quella truffa che hanno organizzato, infatti sono persone molto intelligenti.
Non c'è dubbio.
Ma io infatti l'ho riconosciuto, cioè è evidente.
Un'altra cosa, se una persona patteggia, allora sai il nostro avvocato di allora, che non era il mio, non è Cataliotti. Cataliotti è il mio più caro amico e lo è diventato dopo essere stato il mio avvocato. Cioè, quando mi veniva chiesto, ma perché non patteggi dal mio avvocato di allora?
Te
la cavi, sparisci un anno, andate all'estero e tornate puliti. Io, ma neanche, piuttosto crepo, piuttosto, testuali parole ho detto allora e te lo ripeterei adesso, piuttosto prendo... rischio la pena di morte, ma io affronto.
Ma guarda che per me siete persone libere
e
fine, non ho nessun problema io.
Allora, se
basta, avete scontato la vostra pena.
Sì.
Allora il nostro maggiore accusatore vai patteggia, cazzo, ma questa è la più bella cosa che mi poteva capitare nella vita. Cioè,
hai goduto, dimmi.
Ma di brutto proprio.
Meglio di una scopata che peraltro
ma
in carcere.
Con 100 negri, credimi. Sì. Hai capito come?
Meglio di una trombata con 100 negri.
La finezza sempre però.
Tra l'altro in carcere,
quello non è un reato, anzi figuriamoci.
Tra l'altro in carcere adesso fra poco spero si potrà scopare, attenzione.
Io invece spero di no, perché sarà una gran goduria solo per gli agenti che guarderanno dallo spioncino e si faranno delle gran sedie.
Ah, tu dici perché sarà uno spionaggio, dici delle guardie carcerarie e tutto.
Non è che li lasciano lì da
pure
soli,
quello è vero, c'è un mio amico Bagatta che mi scrive: greggio non ha mai fatto del male a nessuno, vecchietti eccetera, non puoi dire una
Certo.
Sono cose diverse.
Tanti di quei fallimenti sulla coscienza, tanti di quei posti di lavoro che ha fatto perdere.
A chi ha fatto perdere i posti di lavoro?
Qualcuno che ha fatto fallire delle aziende. Guarda che
fallire delle aziende.
Ma quello che c'è tra fatto?
Ti spiego, io e mia mamma giriamo tranquille per strada, lui non credo mica.
Cioè? Perché se lo pigliano la gorca,
penso che lui, io penso che lui giri con qualche guardia del corpo o qualcuno.
Ma
io ti dico solo che in aereo a Tirana, per andare a Tirana c'era anche lui. Ma aveva il terrore di me e mi è stato molto lontano.
Ah, quando c'era Becchetti, quando poi siete andati da Becchetti, che peraltro hanno arrestato e rilasciato. Senti, un'ultima cosa, un'ultima cosa, perché me lo chiedono, Stefania, scusa, ma alla fine voi avete pagato, ma il brasiliano là no?
No, lui è là, ma io non l'ho mai più sentito. Il l'ultima volta che nascimento. L'ho sentito era mitico novembre del 2001.
Il mitico Don Nascimento. Bisogna fare
un castello a Biella. Poi un anche lì, bello scoop che ha fatto Striscia, cioè ha fatto uno scoop della Madonna, l'è andata a prendere a casa sua, cioè lui era a casa sua.
Vabbè,
il mitico lo sapevamo tutti, quindi di scoop non ce n'è
il
stato.
Mitico Don Nascimento che se l'è cavato. Don Nascimento, stupendo.
Un castello vicino a Biella.
E quanti ne vedi adesso? Non era un castello, era una casa. La conoscevo molto bene.
No, non castello è che adesso Biella, è pieno di maghi ovunque, è pieno di gente che vende cianfrusaglie ovunque, dai, su.
Cioè, ascolta, dovremmo fare un lungo discorso.
Va bene, perché, è troppo lungo.
A partire dalla chiesa, tante altre cose.
Cioè, la chiesa è peggio di voi, dici?
No, peggio di noi non c'è nessuno. Giuseppe.
No, ma questo è interessante, siccome si è parlato molto della chiesa. La chiesa è peggio di voi nel vendere cose?
Beh, oddio, non è che sta succedendo qualcosa di buono.
Cioè, vende fumo molto più di voi.
Per me, allora, ti spiego subito. Mio papà era siciliano, di Termini Imerese.
Sì.
Io per tanti anni sono stata devota, lo sono ancora, Santa Rosalia. È una santa
pure.
Che c'è a Palermo.
Sì.
Sì, pure ti può dar fastidio, però.
No, ma io devoto a Santa Rosalia. Che volete? Okay. Devoto a Santa Rosalia.
Sì, per motivi miei.
Vabbè, comunque.
Qua sarebbe troppo lunga. Sì. E poi, sai, mi sono schifata l'ultima volta, una decina d'anni fa, quando sono andata e c'era praticamente 3 chilometri di strada dove vendevano dai falli.
Sì.
Con l'immagine di Santa Rosalia a qualunque cosa.
I falli.
Quindi, sai,
i falli.
Certo, qualunque cosa, tutto il contrario di tutto.
Vabbè, insomma, con tu vuoi dire che la Chiesa vende fumo più di quanto avete venduto voi?
Beh, insomma, ne vende parecchio, sì.
Ne vende
più
parecchio.
O meno, non l'ho detto io. Se ne vende parecchio.
Beh, io non mi
va bene,
sicuro.
Ciao Stefania, a presto. Ciao.
Salute.
Sempre in battaglia, ciao.
Comincio veramente ad un fastidio fisico.
Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa.
Vi presenta La Zanzara.
Occio, dentro il club come sboccio. Mi vedo solo dentro al piede a terra, tutti facevi seghe.
Ma voi vi siete fissati su questa canzone, ve la mandate tradendo lo spirito rock della Zanzara perché vi piace un po' Jerry Calà che dice voi vi facevate di seghe e io mi facevo Mara Venier.
Crimine, la tua tipa che mi guarda, libidine, tu sei un facsimile con Jerry.
È stupendo, eh? È la presa per il culo del rap, secondo me.
Beh,
cioè
sì,
lo fa apposta per prendere per il culo tutti questi che oggi fanno il rap e con due canzoncine del cazzo diventano famosi. Questa è la realtà.
Coda, babbo, fai la coda. Minchia, frate, come stai? Qua col mio canone Rai. Quando arrivo grida occio,
occio.
La gente mi vede grida occio, occio.
Ti giuro, lo chiamo per fargli cantare solo questa canzone. E basta, solo questa.
Sboccio, libidine.
Quando
grida occio, occio.
Allora ragazzi, ho trovato per omaggiare Vittorio Sgarbi domani, ripeto, ore 11, funerale di Vittorio, no, per fortuna, funerale della madre a Ferrara, sarò presente anch'io. Parenzo, dovresti venire ma non puoi venire, lo so. Comunque,
tu vai a Ferrara?
Sì, domani mattina ore 11.
Dalla signora Rina?
Assolutamente, presente domani alle 11.
Farmacista.
Sarò presente anche per te.
Bravo,
riferirò a Vittorio che sei presente nello spirito, perché so che ci tiene la tua presenza.
No, lo so, mi dispiace, ma io guarda.
Vabbè, lo so, sei incasinato,
il medico. No, ma mi ha detto il medico che non posso muovermi.
Adesso,
per me niente, è una bronchite.
Va bene, comunque, per carità, Roma, Ferrara è lunga, per me ci vogliono 2 ore e 10. Andrò in treno domani mattina presto, torno spero per l'ora di pranzo qui a Milano, ma comunque andrò al funerale.
Ma no, a quel punto, scusa, mangi i tortellini a Ferrara.
Ho capito, amico, mi devo pure lavorare. So che per te è un optional. So che per
arrivi
te
alle 5:30, mangi,
in piedi la baracca,
mangi alle 13:30 degli ottimi tortellini a Ferrara, ti do io un bel posto, bel tortellacci.
Ma no, ma non
quelli
ti preoccupare,
con la zucca.
Vado con l'avvocato Cicconi, amico
da
mio,
lì,
grande
ecco,
avvocato.
Con Cicconi che paga il pranzo, no, ottimo, un po' di lambrusco, un po' di lambrusco.
Ma non
e
si
poi
paga
arrivi...
lì, non si paga.
Appunto,
domani cioè, non si paga da nessuna parte.
Fate quello che volete.
Vabbè, comunque, per omaggiare Giuliano, sì, Giuliano, perché oggi Giuliano Ferrara? Perché c'ho in testa Giuliano Ferrara, per omaggiare Vittorio, soprattutto Rina, ma soprattutto Vittorio. Beh, ho ripescato una cosa su che mi ha segnalato un ascoltatore su Sgarbi e il sesso, come al solito, perché sono delle lezioni di vita da non dimenticare, come quelle che dicevo ieri di, alla fine lo possiamo svelare, di Gervaso, del mitologico Roberto Gervaso, che ha pubblicato un libro sul cinismo,
sì,
di cui abbiamo parlato ieri. E queste invece sono delle perle sgarbiane, delle perle sgarbiane. Vi propongo la prima, il vero, le ha dette più volte, però in questo caso sono spiegate meglio.
Il vero maniaco sessuale è il monogamo, uno che si fissa su una sarà un maniaco, cioè uno che è sempre la stessa, che la scopi sempre sarebbe.
Che scopi sempre lei, è
quindi
un maniaco.
Per sollevarla da un po' di fatica dovrà andare con delle altre, lo fa per lei, cioè è un atto generoso, l'uomo lo fa per non affaticare troppo la moglie.
Questa è stupenda, cioè non solo il vero maniaco sessuale è il monogamo, ma in realtà tu non puoi andare sempre con la stessa, altrimenti la affatichi quella fissa, no?
Sì,
la affatichi.
Certo, questa è anche giusto.
Senti quest'altra, senti quest'altra su Cuba.
Se tu vai a Cuba una settimana e torni che non te ne sei fatta neanche una, sei pure un bischero, tutte le volte dici ma cosa hai fatto là?
Certo.
Quindi o ti accompagno oppure ti lascia fare. Quando torni tu l'ami ancora di più tua moglie, perché hai visto le altre, in fondo non sono così gentili.
No,
quindi,
io sono convinto, che non ci convincono.
Ma devi convincere.
Parla con uno siciliano il quale dice io sono convinto di questo. È una cosa dove è andato qualche tempo fa, è stupenda. E poi c'è la teoria del cocomero, che tu l'hai mai sentita la teoria del cocomero?
No, questa non
è eccezionale,
la
che fa capire il modo in cui Sgarbi intende il rapporto con le donne, cioè lui è abbastanza onnivoro. Cioè, come disse una volta, adesso non posso citare chi, a lui piacciono Giorgio Grasso, a lui piacciono praticamente tutte, moltissime donne.
D'estate vai con la macchina, vedi un banchetto di cocomeri, non volevi un cocomero, non cercavi un cocomero, ma non puoi non mangiare il cocomero, ecco com'è,
freddo,
ti fermi,
gelato.
Non puoi fare nemmeno. Così è il mio rapporto con le donne, cioè io non le sto cercando, ma quando le vedo mi piacciono. Io la
è stupenda questa cosa qua,
sì, è vero, perché vedete il cocomero quando d'estate hai sete. Però magari dici no, però qua il dolce mi viene ancora più sete. Però quando lo vedi.
Sì, non puoi fare a meno di mangiarlo.
Dici
cioè,
ormai, perché è buono.
Sì,
il cocomero,
dai, facciamoci una
perché
fetta.
Perché poi
no?
Non ti riempie. Cioè, sì, ti riempie appena lo hai mangiato. Quindi devi riposare un po'. Perché lo hai appena mangiato.
Non è pesante il cocomero, dai.
No, però ti riempie.
Come, poi lui dice: io non mi affeziono a un solo cocomero, senti.
Dopodiché, voglio dire, ho mangiato il cocomero, ma non è che mi sono affezionato al cocomero, quindi non ho portato danno al cocomero. E se uno si affeziona, poi rompe anche i coglioni, si sapere dove sei, dove vai, dove con chi vai, te stai a casa.
Come stai?
Effettivamente è vero, dai, il rapporto a un certo punto diventa così. Cioè, diventa un rapporto come stai, che fai, ma come andà. Uno può essere anche bello, so che a te piace, Parenzo, però alla fine diventa anche ripetitivo, no?
Ma
che
dove...
fai, che non fai, dove sei
Beh,
andato, dove
fai?
Non sei
no,
andato.
Francamente non lo chiedo mai,
ma
però.
È una...
Ma poi... perché lo so.
Vabbè, Sgarbi e le corna, dai.
Perché le donne non sono d'accordo?
Le donne
d'accordo?
Non sono d'accordo prima del matrimonio.
Ah, ecco.
Perché devono sempre trovare il fesso che se le sposa. Una volta che sono sposate cominciano a meditare. Se tu riesci a farti vedere la tua moglie prima che tu la tradisca, sai, hai un buono. Cioè tu devi farti cornificare prima di cornificare tu, così lei ha il senso di colpa.
È stupenda questa, questa è stupenda.
Gli uomini hanno un solo obiettivo, trombarsi quelle che trovano, tutti gli uomini.
Tutti.
Solo che alcuni le fregano dicendo no, ma io ti amo, io voglio solo te, tutto così, tutte fantasie. Quindi trovare un vero stronzo è fortifica la donna, perché l'uomo è così.
Alla fine la tua donna me la schiaccia.
Passa una bella ragazza proprio col massimo della simpatia, noi diciamo che bella F. Ma non vogliamo dire altro che è bella.
Certo.
Quando mai la donna dice che bel C di te, ti vede e dice che bel C. Cioè le donne non pensano solo al cazzo, certo. Pensano a molto di più. Pensano all'amore, al successo, ai figli. Noi no, noi proprio dei maiali veri, proprio l'uomo pensa solo quella cosa lì. Che bella F, che vuol dire che è bella donna.
È un genio, ragazzi, è un genio, un genio.
Se mi vede grida,
occio, occio. Allora, ieri sera, no, ma lo diciamo dopo questo, lo diciamo dopo. Poi stiamo cercando di contattare. il mitologico Calogero Mannino, che è stato assolto. Beh, amico mio, dobbiamo andare alto e basso qui, non è che possiamo fare solamente la figa, il cunilingus, le cose eccetera, bisogna intervistare anche le persone serie, e stiamo cercando di contattare, forse l'avremo per le 20:30, Calogero Mannino. Calogero Mannino, voi adesso non vi schifate, Calogero Mannino è un personaggio che è stato assolto da ogni accusa, sia per la trattativa Stato Mafia, ma anche per concorso esterno in associazione mafiosa, e credo che si voglia togliere qualche piccolo sassolino. Che
25
dici?
Anni di processi.
Beh, amico mio, no? Umberto dalla provincia di Imperia, vai.
Sì, buonasera. Io ho ascoltato con grande indignazione quella l'intervista che avete appena fatto alla
Asia Nobile, sì.
Cioè, adesso io. Voi fate il vostro mestiere, chiaramente, perché più persone più sono indecorose.
Poi Nobile,
fanno,
uno già che
no?
ci pensa, ma cambia cognome, ma come fai a chiamarti Nobile dopo quello che hai commesso?
No, ma perché non glielo dici in faccia?
Ma infatti è venuto in mente adesso, chiamala che glielo dico.
Ma infatti fosse ancora in trasmissione.
Ma perché
chiamerei?
Se uno si chiama Nobile, si chiama Nobile, che cazzo vuol dire che si chiama? Non si può chiamare Nobile?
No, è una persona.
Cioè, tu dici che è indegna di chiamarsi Nobile, dici?
Sì, rispetto a quello che ha fatto in passato, mi sembra meglio. Sì. Stefania Sale.
Quello potrebbe essere.
Stefania Sale.
Stefania Alghe.
Dai, su, David. Io però ripercorrerei tutte le tappe del processo Marchi.
Cruciani, mi fa parlare?
Un attimo, Umberto, stiamo a parlare a noi, non ci rompere i coglioni. No, Umberto, vai, dimmi. No, sto scherzando, Umberto, vai.
Stefania Alghe, d'accordo? Perfetto, secondo me.
Vai, Umberto, dimmi.
Ma io non ci troverei neanche di male.
La Marchi e la figlia sono invece persone ignobili, perché hanno giocato
non nobili ma ignobili.
No, ignobili, sì, perché hanno giocato sulla credulità di questa povera gente disperata che si rivolgeva a loro per avere chissà quali quali risoluzione ai loro problemi. Io ritengo che non sia giusto dare voce a questa gente qua. Sono veramente rimasto allibito.
Noi intervistiamo
un canale Sky. Voi li fate parlare come quel cazzone di Razzi, quell'altro eurodeputato, là come si chiama, della Lega,
buon anno,
in
zio,
TV
buon
con la pistola. Cioè, certe persone invece dovrebbero rimanere nell'oblio, starsene veramente, non ascoltarle e non dare
amico
loro
mio, scusami,
questo spazio qua.
Scusami,
so
amico
so
mio,
che,
questa,
so
è la
incassa,
questa è la Zanzara.
So lei si
ospitiamo tutti.
È stampa,
ospitiamo
non,
tutti.
Ci vuole un limite
anche lei.
Alla decenza, anche per quanto riguarda.
Anche lei
la
ospitiamo. Anche te ospitiamo qui in trasmissione a dire.
Ho capito.
Vorrei vedere la tua fedina penale, Umberto.
Guarda, chi fa il mio nome se riesce qua la bocca con la varecchina, quindi
no, io sto dicendo vorrei vedere la tua fedina penale.
Assolutamente non si può, secondo me, solo per fare audience, ascolti, ospitare gente del genere, tutto lì.
Vabbè,
grazie,
comunque ce l'hai con noi, ce ne faremo una ragione. Tu Paola da Pisa, vai Paola.
Buonasera, chiamo da Pisa.
Questo lo sappiamo.
Le mie condoglianze al dottor Sgarbi. Vi volevo raccontare
adesso
una
la condoglianza al dottor Sgarbi, così live, ma vogliamo aprire le condoglianze? No, ma apriamo. Chi vuole fare le condoglianze a Vittorio per la morte della mamma può chiamare tranquillamente. Abbiamo ancora una trentina di minuti di trasmissione, 30 circa, forse un po' di più. 30 minuti di trasmissione. Chi vuole fare le condoglianze alla signora Rina?
Alla famiglia Sgarbi, diciamo.
Può chiamare tranquillamente, raccontando qualsiasi cosa. Vabbè, sì, ho capito, non è che è morta, dunque uno fa le condoglianze alla famiglia e anche indirettamente anche a lei,
certo,
sì, ricordando
Rina. Vabbè,
anche Rina.
Comunque, al di là di ciò, se posso raccontare una cosa.
Dimmi Paola, dimmi cara.
Lunedì mattina parlavo con un signore del Bangladesh che ha un supermercato qui a Pisa e ha iniziato il discorso dicendo italiani rubano tutti e mi ha fatto arrabbiare. Però dopo mi ha fatto riflettere su cosa mi ha risposto, perché ha detto in Italia rubano tutti perché non fa niente a nessuno. Noi si taglia le mani.
Le mani mi sembra un po' eccessivo.
Certo,
che le pene in Italia siano un po' così relative,
però,
il caso Corona insegna, non solo il caso Corona,
ma
questo lo sappiamo.
Non solo il caso Corona, però il messaggio che passa con i paesi extracomunitari all'estero, che in Italia si può fare qualunque cosa, tanto nessuno fa niente a nessuno.
No, nessuno fa niente, ma insomma poi a un certo punto una strada per fare meno galera la trovi, insomma, per cui se uno mette un po' di quattrini da qualche parte, eccetera, dice vabbè, vabbè, mi faccio un anno e mezzo, due anni di galera, poi esco e ho un tesoretto da spendere. Beh, può succedere anche questo, Paola.
Può succedere. Purtroppo.
Va bene, ferma lì. Gabriele, provincia di Macerata, anzi no, prima Davide da Roma. Davide, come te, David?
Sì. Vai. Ciao, io bel nome, bravo. Ho deciso di chiamare perché l'altra sera ho sentito una persona che diceva che il furto va quasi accettato.
Sì, chi è che lo diceva, il furto va quasi accettato?
Io non mi ricordo purtroppo, perché forse l'ho potuto proprio dimenticare, perché evidentemente che uno...
Dobbiamo accettare il furto, chi è che lo diceva l'altro giorno?
L'altra sera ha detto qualcun altro ieri, qualcuno dei vostri ospiti.
Sì, ma sì, Pappagallo, Pappagallo Kid, sì. Pappagallo Kid.
Ah, sì,
Pappagallo, signor Pappagallo Kid, dice alla persona, fine il furto va.
Non voglio neanche sapere il nome. Io quello che ti voglio raccontare è solamente questo. Io ho un'attività, adesso per riservatezza non cerco di scendere troppo in particolari. Ho un'attività, praticamente è un'attività piuttosto isolata. Praticamente a un certo punto eravamo diventati una specie di bancomat degli zingari, sì, che è un accampamento vicino.
Sì.
Ovviamente non è che puoi pretendere che la polizia ti sta sempre lì ferma, il posto è piuttosto isolato, eccetera. A un certo punto, sai che ho fatto? Ho deciso che, siccome venivano praticamente con cadenza quasi settimanale, magari per rubare 50 euro di roba ci facevano 200-300 euro di danno,
dunque...
lo giuro sui miei figli, non sto esagerando, è durato circa una settimana, andavo via con le macchine e rientravo a piedi. Quindi facendo in modo che non mi vedessero, finché una sera finalmente ho potuto risolvere la questione.
E come l'hai risolta?
No, questo non te lo dico.
Altrimenti chi ha telefonato da fuori?
Una sera sono entrati. Ma io ovviamente ero.
Tu ovviamente?
Ero pronto, quindi ero pronto, il che vuol dire.
Aspetta, Davide, ricominciamo. Non si sentiva male. Ricominciamo dopo la pubblicità. Fermo lì, fermo immobile.
Mi rompo i coglioni da morire.
State ascoltando un programma offerto da
Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene.
La Zanzara.
Che poi, Parenzo, mi sono chiesto una cosa, no?
Ti veniva in mente, no? Ascoltando
come si dice
la pubblicità.
Come si dice in giapponese? In giapponese. D'accordo. Siccome vuole fare un film, gli hanno proposto di fare la.
Arigato! No, arigato e grazie. No,
infatti, com'è che si dice? Come si dirà in giapponese? Grande
questo
sondaggio per un giapponese, per un italo-giapponese.
Però voglio dire un'altra cosa, perché io ho sentito questa, non so se siamo sto per dire una cosa che forse non dovrei dire, ma la dico perché mi viene in mente.
Una volta tanto dilla.
Perché sentivo questa pubblicità di Quantico, degli amici di Fox.
Sì.
Ecco, io do questo suggerimento.
Fatta dal nostro Ianzante.
Ianzante, persona immensa, straordinaria, del premio Nobel per l'economia e la letteratura.
No, per l'economia no, per.
Ma sì, Radio 24.
Per la
letteratura. Voglio dire, agli amici creativi di Sky, usano Cruciani, Parenzo per fare.
Vuoi i soldi pure da Sky?
Di qua. No!
Che cazzo, ho tutti i pregiudizi del mondo!
Inizia su Fox la settimana prossima, Quantico!
No, non credo proprio.
Usilo quello.
I signori di Sky sono talmente. I signori di Sky sono talmente corretti, politicamente corretti. Che figuriamoci se utilizzano quella marchi.
Usilo quello. Dicevo, inizierà una trasmissione straordinaria soltanto 40.000 euro a puntata.
Ma
come? Il pacchetto Sky non costa, costa molto meno. Perché? In questo caso siamo noi, d'accordo? Fatela così.
Allora, eravamo con Davide da Roma, dai, che dopo voglio beccare sto cavolo di Mannino che mi ha detto che
io
si liberava dopo le 23.
Quello che ha fatto quello spot senza
dai,
darmi
Davide,
la gira, guarda.
Dai, Davide.
Sì, dimmi.
Dimmi.
Niente,
dimmi
io
cazzo,
ti
tu che hai chiamato, mica io. No, sei tu che hai chiamato, mica io. Allora, stai dicendo.
No, ti ho raccontato quello che ci hai raccontato.
No, non ho capito.
Noi...
Tu praticamente ripeto, come ti sei fatto trovare dentro là?
Io praticamente loro non si accorgevano che io rientravo perché rientravo a piedi col primo scuro. Quindi stavolta la sorpresa l'ho fatta io a loro. Questo è successo.
E come l'hai fatta la sorpresa?
La sorpresa che era attrezzato di un bel bastone. Sicuramente.
Cioè, l'hai presi a bastonate?
Sì, assolutamente sì.
Cioè, l'hai massacrati a bastonate?
Esattamente sì. No, sai che c'è? Beh, poi mi stanno. Io sono dunque. Sono un po' incazzato, sai perché? Perché io non credo nella legge, nell'ordine, io ho una medaglia al valore, non dico altro perché non mi va di far sapere troppe cose di me. Io sono, non, come senti, non è che sono uno. Chiusa parolacce o altri termini, eccetera, che non mi fanno proprio incazzare. No, nel senso che ti voglio spiegare.
Non è mica
bene.
Necessario, eh?
No, non è necessario, assolutamente, infatti hai ragione. Diciamo, a me mi hanno abituato a fare, a utilizzare l'azione. Quello che ti voglio dire, ed è voglio dire anche a tutti quelli che fanno sì. il socio col culo degli altri, che qua è pieno di molte vecchie zecche comuniste, ma non perché ce l'abbia con i comunisti, quelle vecchie zecche comuniste, quelle anche che non vivono la realtà, che spesso stanno nei centri sociali, parlano solo tra di loro, non si confrontano con la gente che poi vive la realtà. Fare l'imprenditore oggi è difficilissimo in Italia. Una sì. volta magari c'erano margini, magari si guadagnava, allora potevi anche accettare che ti capitasse.
E allora, ma che c'entrano le zecche comuniste, però, scusami? Posto che esistano, però.
No, nel senso, sai, questo modo di giustificare sempre i ladri, le cose. Guarda, io ho un fratello che ad esempio pensa così, e tanto per essere chiaro.
Cioè, quello per dire no, che... ma insomma, alla fine poi rubano per necessità.
Sì, esattamente, capito? C'è questo giustificazionismo che ha rotto veramente il cazzo.
Beh, questo è un erede di Riccardo da Roma, David da Roma, però è quasi un erede.
Non sono erede di nessuno, io non sarei adesso.
No, sto scherzando, dai, una battuta.
No, perdona.
Senti, Davide, non ho capito. Tu hai preso a bastonate i rom che sono entrati. Questo è il punto fondamentale.
Uno sicuramente avrà difficoltà a raccontarlo.
E non te ne penti, non te ne penti.
Ma io assolutamente.
Ma strano, strano che non ti abbiano denunciato.
Posso dirti un'altra cosa? Non che hanno denunciato. Poi ti posso dire un'altra cosa? Per certi versi io sono contento, perché vedi, io ho potuto farlo, ma penso di quelli che non possono farlo.
Beh, no, tu l'hai architettata bene, sei rientrato lì, le aspetta di dentro.
Ma sì, ma è costato una settimana di sera, di notte passate là. Quello che ti voglio dire, però, non è giusto neanche. Io magari ho questa possibilità, c'è cioè, la possibilità di farlo, ovviamente.
No, non ha neanche il cervello per farlo, eccetera. Però, Davide, io voglio che tu mi racconti molto bene quello che ti è successo, se sei d'accordo, perché stasera magari andiamo fretta. Io ho un appuntamento con Mannino, che è molto comunque una cosa interessante.
No, ma non c'è molto da raccontare oltre quello che ti ho detto. Che altro ti devo raccontare?
No, mi devi raccontare, mi devi raccontare com'è finita.
Si deve, ti pare che uno che è diventato il bancomat
dei rom, sì, dei rom, bancomat, cioè, dei rom.
Alla fine come se, perché ovviamente.
Ma com'è finita la tua attività? Scusami.
No, la mia attività non è affatto finita, ancora in piedi. E posso raccontare, scusa, questo, ma sì. Non c'entra niente, è successo una settimana fa, sono tornati a rubare, tra l'altro, dopo un anno che non avveniva.
Evidentemente il passaparola non ha funzionato delle bastonate.
No, perché ogni tanto poi cambiano, no?
Beh, certo, quindi... non sanno quello che è successo agli altri. Allora, amici miei,
metti le foto fuori di casa.
Scusami, dimmi. Secondo me inciso su una cosa. Cioè, purtroppo c'è molta gente che parla senza sapere. Molti pensano che fare l'imprenditore oggi fa i soldi. Cioè, oggi la vita è difficilissima per un imprenditore.
E dunque, se ti rubano, sei incazzato come una belva, perché ti sottraggono pure quel minimo di margine che hai. Questo è il punto.
Ammettendo che ce l'hai ancora e non sei in perdita. No, certo, per molte aziende è così, ti garantisco che se metto così. Cioè, poi ti rubano, poi ti viene la rabbia, perché magari per rubarti i 100 euro di fondo cassa che tu lasci, delle caramelle. Ti fanno, e te lo giuro sui miei figli, capito? 400 euro di danno.
No, ma certo, non c'è dubbio. Davide, grazie, ciao. Comunque in giapponese d'accordo è Ryukai. Mi sono scordato che la moglie di Marco Aquilani, grandissimo ascoltatore della Zanzara, è giapponese. Dunque, d'accordo è Ryukai. Dillo un po' che scuro, glielo sai dire meglio. Ryukai, credo che si pronunci così, Ryukai.
Però vedi,
Ryukai. Vai con Ryukai.
No, perché vedi che non riesci a mettere.
Fermo, che abbiamo beccato Mannino, che è libero adesso. Fermo.
Pronto.
Dottor Mannino?
Sì.
Buonasera, Radio 24, la disturbo?
Sì, l'ascolto.
Volevo sapere come si sente il giorno dopo. Sollevato, ancora arrabbiato, come si sente?
No, guardi, io arrabbiato mai, addolorato. Quando si sopporta un'accusa ingiusta, il primo sentimento è il dolore.
Ma pensa di essere stato come un recluso per 25 anni, come...
Sequestrato dallo Stato?
Un sequestro dei PM, di alcuni PM.
E siccome è stato assolto da tutto, no? Sia dalle accuse precedenti, sia da quella di adesso, chiederà un risarcimento allo Stato o no?
No, non chiederò niente, perché voglio essere lasciato in pace e basta.
Magari le tolgono pure il vitalizio, ha visto adesso che vogliono togliere...
Se quando lo toglieranno.
Non gliene frega niente, posso immaginare.
No, ma cosa devo fare? Non è una cosa che dipende da me.
Io voglio capire una cosa, lei ha definito Travaglio un guitto, mi può spiegare perché?
No, un guitto, gli ho fatto un complimento, è un grande attore, è un giornalista molto in gamba, ha fatto delle recitazioni dei suoi testi.
Sì.
Lei faccia recitare i testi anche a bravi scrittori, magari non ottiene l'effetto che invece ottiene Travaglio. È un uomo di palcoscenico.
Allora, lei vuole dire è più un attore che un giornalista?
No, è un giornalista attore e un attore giornalista.
Tra lui e i magistrati che rapporto c'è?
Un rapporto di collaborazione. Ma scusi, i pubblici ministeri che vanno alla recitazione, Leonardo Sciascia avrebbe detto, della conversazione liparitana.
No? Sì.
I pubblici lo ascoltano.
Sì.
Cosa significa?
Che prendono, che pendono, che pendono dalle sue labbra?
I pubblici ministeri mica sono andati alla recitazione di Calogero Mannino della sua autodifesa.
Cioè, ma lei dice che è una collaborazione per sputtanare le persone? Me lo dica chiaramente, Mannino.
Quella che è stata fatta nei miei confronti non è stata un'operazione di delicatezza. Io sono fermo alla lettura di un bellissimo libro uscito una quindicina di anni fa in Francia, Circuito mediatico giudiziario, laddove circuito può anche diventare il circo mediatico giudiziario.
Beh, ma lei fa un'accusa molto grave ai magistrati, cioè quello praticamente di essere in combutta con la stampa per costruire processi,
non
magari...
Non in combutta, si consultano.
Senta, ingroia come lo considera invece? Oggi ha detto che la trattativa ancora tutto rimane in piedi.
È tutto in piedi il processo, dice.
È un uomo assolutamente privo di buona fede. Oggi scrive, sì, io sarei stato assolto per insufficienza di prove.
No, quello non è vero, infatti.
Ma tutti gli italiani hanno sentito, assolto per non aver compiuto il fatto. E così, sa, lui è un guevariano, no? Molti anni fa, già quando erano alla Procura della Repubblica di Marsala, sì, teneva Che Guevara nel suo studio, quindi
sì, questo
è il suo ideologo, è il suo mito.
Cioè
è
tutto tranne che un magistrato, dice lei.
È molto politicizzato. Tanto politicizzato che ha ritenuto di dovere poi sboccare in politica, no?
Vabbè, questo...
Quando si serve la giustizia, anche da pubblico ministero,
sì,
e bisogna essere limpidi, disinteressati, distaccati.
E lui invece che ha...
passione politica, non mi pare, non mi pare. Sì. È un autore della storia d'Italia.
Sì.
Sono Pironti, guardi, gli faccio pure pubblicità.
Ha visto che oggi si apre il processo a Mafia Capitale?
Secondo lei è un processo? Esiste la mafia a Roma o no, da quello che lei ha letto?
Io una volta sono rimasto impressionato quando Leonardo Sciascia ha scritto che il grande rischio che correva l'Italia è che la linea della Palma salisse su per l'Italia.
Sì.
E allora non conosco gli atti.
Vedo che lei è in vena di citazioni librarie, Mannino.
Sono un secchione forse.
Senta, ma Dell'Utri che invece è in galera a questo punto, anche lui dovrebbe, andrebbe rivista la sua posizione.
Sono cose diverse.
No, chiedo perché...
Guardi, io auguro a Dell'Utri di poter venire fuori dalla galera, perché la galera è un'esperienza terribile.
Sì.
Oh, se ve la facessero fare magari per 15 giorni a tutti e due, mica sarebbe male.
Cioè, noi no, noi, ma guardi, noi ci andremo, Mannino.
A voi due, sai perché?
Perché?
Perché così quando parlate dei carcerati,
sì, è vero,
con rispetto umano.
Senta, Di Matteo invece che ne pensa?
Niente proprio.
È stato minacciato dalla mafia?
Se per questo ha la mia solidarietà.
Non è un bravo PM, vuol dire?
Matteo, dopo aver ascoltato me, avrebbe dovuto compiere l'atto di umiltà, di un ripensamento. Mi sono difeso per 7 ore e mezza. E allora è un pubblico ministero per partito preso.
Renzi le piace o no?
Potrei dire di sì. E vedo, do un giudizio che riguarda tutto il ventennio.
Addirittura.
Questo qui è arrivato con baldanza giovanile e qualche volta magari non è sorretto da forza progettuale molto elaborata, molto compiuta, ma sta mettendo alcune cose sul punto giusto. Mi piace che sia
deciso
in sé. Delle precise convinzioni e che le porti avanti. È ad un paese che poi sembrava ormai inanimato, sta dando delle spinte di vitalità. Io guardo l'andamento della situazione economica e la confronto con quella di 3 anni fa e vedo che ci sono dei progressi e dei miglioramenti.
Insomma, lei lo voterebbe?
Siccome non posso votare più Democrazia Cristiana perché sono democratico cristiano, per
quello sempre.
Potrei scegliere tra non andare a votare, ma non è una buona cosa, no?
O Renzi.
Oppure scelgo quello che è possibile. Renzi è il possibile.
Va bene, Mannino.
Stia bene, eh?
Stia bene, mi raccomando.
Pirati.
Noi in galera, andremo in galera, no. Io almeno e lei no. Guardi la storia, la storia.
Guardi, io ci sono stato.
Sì, lei c'è stato, è vero, già c'è stato.
Cosa volete?
No, è vero, sì.
No, infatti.
Va bene, grazie. Grazie, a presto.
Buona serata.
Saluti.
Signor Mannino che vota Renzi, signor Mannino che vota Renzi, dice anche
già
che è un decisionista, gli piace perché è un decisionista. Va bene, Marco, provincia di Caserta, vai Marco.
Buonasera.
Sì.
Senti?
Sì, ti sento.
Ok. No, volevo dire il fatto, riallacciarmi al fatto della Nobili per quanto
Nobile,
che
Nobile, sì, Nobile.
Nobile, scusa. Vabbè. meglio dimenticarla questa persona, anche se comunque da un lato bisogna comunque compiatirla.
Ma io non capisco questa cosa di dimenticare, francamente. Due persone che hanno scontato pene ridotte anche loro, che sono state condannate a 9 anni in realtà. Hanno scontato pene ridotte anche loro, cioè non è che non hanno ricevuto sconti di galera anche loro.
No, no, ma assolutamente.
Sono state condannate a 9 anni, poi non hanno fatto 9 anni di galera, ne hanno fatte credo 2 passi.
Perché in Italia è così.
In Italia è così, per carità, poi uno può considerare ingiusta la condanna, dopodiché poi scomparire. Uno deve vivere, può fare il cazzo che vuole.
Ma ci mancherebbe altro. Ma
uno può criticare tutto, noi lo facciamo. Abbiamo combattuto anche oggi battaglie con le marche pazzesche, però
sì, vabbè, la solita, vabbè, non, io ho fatto un ex carabiniere, quindi ne ho viste di cotte e di crude.
Vabbè, allora che volevi dire, Marco?
Insomma, vabbè, alla fine volevo dire che comunque, ecco, paragonare la signora Nobile con è lecito con tutto ciò che ha fatto la Chiesa Cattolica.
Cioè tu dici vendere fumo
è più che lecito, perché
no, ma io sono io che faccio il paragone, per me il Vaticano va chiuso, figuriamoci un po',
perché chiuso, no, vabbè,
chiuso con la sala cinesca, chiuso tu.
Non è che il Vaticano va
chiudere.
Vabbè, sono d'accordo con un parente, non chiudere,
non è che chiudi un ospedale perché qualche infermiere ruba, scusa,
chiudere che serve il Vaticano, dai,
serve,
ma che serve? Adesso ci chiedono anche i soldi per il Giubileo, con tutti i soldi che hanno, cioè ho letto da qualche parte, con tutti i soldi che ha il Vaticano, sì, l'Italia ha stanziato, il governo ha stanziato dei soldi
a Roma,
e stanzierà pare mezzo miliardo di euro.
Ma sai quanti soldi
arriveranno? Mezzo miliardo di euro. Voglio vedere quanti soldi arriveranno. Comunque mezzo miliardo di euro per il Giubileo. Cioè questi soldi qua li cacciassero fuori i preti e li cacciassero fuori il Vaticano.
Si svolge a Roma, no?
Non mi interessa, non lo decidiamo noi il Giubileo, lo decide il Papa. Okay, se farlo o no, dunque cacciassero i soldi.
È un regalo che il Papa ha fatto alla città.
Ma quale regalo ha fatto la città? I romani se ne sbattono del Giubileo, dai, su.
No, anzi, sarà i commercianti, diglielo ai commercianti romani, diglielo ai tassisti romani.
Ma non c'è bisogno,
se non sono contenti che ci sarà il Giubileo.
Vedremo. Roma non è che ha bisogno del Giubileo per campare di turismo.
Per fare le opere pubbliche?
Del turismo non c'è bisogno del Giubileo. E comunque, guarda, se il Papa vuole il Giubileo e ha deciso lui da solo, non credo consultandosi con il governo italiano, si pagasse loro il Giubileo.
Ma il Papa adesso però non è che
se il Giubileo lui, cioè i soldi del Giubileo, non voglio un euro cacciato dal governo italiano per il Giubileo. Posso pretendere una cosa del genere o no? Cioè
no,
che non si caccia un euro per il Giubileo o no?
No, è una cosa assurda, perché in realtà siccome avviene a Roma e farà del bene anche a tutta la città, all'Italia.
Roberto
ci sarà
dalla provincia di Reggio, grazie Marco, volevi aggiungere qualcosa, Marco?
No, vabbè, niente, considerare questo
del Vaticano che ha venduto più fumo della Marchi. Roberto, provincia di Reggio, vai.
Sì,
così
ciao,
chiudiamo, vai.
Luciani, buonasera.
Dimmi.
Mi sei simpatico perché la pensi come me.
Vabbè.
Non ultimo anche il fatto di Pasolini che hai detto ieri sera.
Che non ce ne frega un cazzo a nessuno di Pasolini.
Appunto.
Che cazzo ci frega di Pasolini?
Un gran maiale.
Perché? Un gran maiale. Qualcuno dice che era un pedofilo, Sostiene che era un pedofilo.
Sì,
ieri
no,
ho letto.
Un pedofilo, ma quando
ieri ho letto, ma questo perché... Cioè,
gli faceva notare
si scopava i ragazzini.
Lui cominciava a offendere, offendeva...
Ma no, quindi, io dico semplicemente che a 40 anni di distanza, il dibattito su Pasolini interessa gli esperti, gli studiosi della materia, non interessa il grande pubblico, questo volevo dire in sostanza. Poi ho letto ieri dei titoli, Pasolini era un pedofilo e non lo dice nessuno, che è in parte anche vero.
E chi è che l'ha scritto questo?
Ma non mi ricordo, su vari giornali è stato scritto questo. Vabbè, non
libero,
era uno che
libero.
Si scopava i ragazzini? Non era uno che si scopava i ragazzini minorenni, Pasolini?
Sì.
Amico mio, cioè questa è la realtà.
Ma non mi sembra che viene ricordato per questo.
Ma non sarà ricordato per questo, però
mi sembra che nessuno di questi abbia denunciato,
vabbè, Roberto,
di essere stato
domani,
molestato da Pasolini.
Vabbè, non si scopava i ragazzini minorenni Pasolini. Si è arrivato a questa conclusione.
Ho detto non mi sembra che nessuno abbia denunziato di essere stato molestato da Pasolini, anzi erano ragazzini,
possiate
cosa
era
questo?
E Pasolini.
Mi sei simpatico perché la pensi come me.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24, la passione si sente.